Segretario, per cortesia procediamo con l'appello, grazie.
Scaramola Giancarlo. Arcioni Ioselito.
Sì.
Balducci Quinto.
Presente.
Bonafoni Giancarlo. Castriconi Vincenzo.
Presente.
Crocetti Riccardo. Di Innocenzo Silvano. Giordani Bruno. Girolametti Sandra. Guidarelli Piero. Lelli Giovanna. Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Pariano Giuseppe Luciano. Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri. Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Sforza Gino. Silvi Danilo. Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, Urbani Urbano, Singh Maior.
Diciannove presenti, la seduta è valida. Devo giustificare i consiglieri Crocetti e Leli, che ci raggiungerà più tardi, il consigliere Leli, e devo giustificare anche l'assessore Saitta, che arriverà verso le 19. Nomino scrutatori consiglieri Tavolini, Bonafoni e Solari. Facciamo subito la surroga per cessazione dalla carica di consigliere comunale del signor Leonardo Meloni, nominato assessore, con valida del primo dei non eletti della lista numero 9 UDC Casini. Metto in votazione l'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 20, votanti 20, astenuti 6, favorevoli 14, contrari 0. Astenuti Di Innocenzo, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi. Il Consiglio approva. Metto in voto l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 20, votanti 20, astenuti 6, favorevoli 14, contrari 0. Astenuti Di Innocenzo, Urbani, Peverini, Solari, Arcioni, Rossi, l'atto è immediatamente eseguibile. Quindi invito il signor Vanio Cingolani ad accomodarsi sullo scranno. Do il benvenuto al consigliere Cingolani, vuole dire due parole, un saluto, prego.
Ecco, perfetto. Dichiaro comunque di appartenere al gruppo dell'UDC. Niente, un buon lavoro per me, mi auguro un buon lavoro, un sostegno da parte vostra, tutto. Grazie.
Bene, grazie consigliere Cingolani. Fatto questo, passo, ha chiesto di intervenire anche il neo assessore Meloni per un saluto, prego.
Sì, un saluto, ringrazio il sindaco per le deleghe che mi ha conferito, per la fiducia accordata, ringrazio anche il partito che mi ha sostenuto in questa scelta e ecco, mi metto a lavorare con impegno, come già comunicato sulla stampa, e chiedendo anche la collaborazione chiaramente di tutti i consiglieri con i quali sono ben felice di collaborare. Grazie.
No, perché... Benissimo. Prego, consigliere Rossi.
Allora, grazie Presidente. Innanzitutto al neo consigliere rinnovo i complimenti per essere entrato in quest'Aula. Però noi come opposizione chiediamo la possibilità di fare una sospensiva, di parlare con i capigruppo, perché a parte gli applausi, a parte le sostituzioni, qui non è che viviamo in una situazione dove tutto può modificarsi e cambiare senza fare un punto politico delle situazioni. Quindi noi come opposizione chiediamo adesso di avere la possibilità di fare una sospensiva, di parlare con i capigruppo per capire sostanzialmente come svolgere i lavori del Consiglio Comunale, dato che le dimissioni dell'assessore con la delega al lavoro nel momento di massima crisi di questa città sono sicuramente un fatto che non può essere ignorato con un applauso.
Bene, consigliere Rossi, con me da regolamento, uno a favore che lei, uno contro, chi parla? Parla lei, sindaco, prego.
Scusi, sì, consigliere Rossi. Scusi, posso intervenire? Allora, io ritengo, se voi volete la sospensiva, perché dovete affrontare un argomento, una riflessione tra capigruppo dell'opposizione, che avete qualche questione da esaminare, non c'è nessun problema, come si chiede la sospensiva. La sostituzione di un assessore è un atto che spetta al sindaco. L'incarico viene dato dal sindaco, le deleghe sono attribuite dal sindaco, sulla base di un progetto politico programmatico che non è venuto meno, non ci sono cambi di maggioranza, non ci sono modifiche dell'assetto istituzionale, non c'è nessuna modifica. Io non capisco qual è il dibattito possibile rispetto a questo. Comunque, siccome penso che questa cosa, se la volete chiarire all'interno dei capigruppo, per me non c'è nessun problema, anche perché la sostituzione di un assessore o di un consigliere sono atti che riguardano il consiglio o la sostituzione del consigliere. La sostituzione dell'assessore riguarda il sindaco, che nella giunta, fino a prova contraria, ha la scelta e spetta a lui la scelta della squadra di governo. E non credo che sia soggetta a un dibattito politico-istituzionale quando non c'è un cambio di programma, non c'è un cambio di linea politica, non c'è un cambio di alleanze, non c'è nessuna variazione. Credo che questo sia un atto formale. Ogni amministrazione cambia nel tempo più protagonisti dentro la squadra di esecutiva, ma non cambia l'approccio politico che abbiamo tenuto. Quindi non vedo le difficoltà. O il dibattito politico, a che senso è, a che cosa serve dibattere su un assessore? Dibatteremo su un argomento, se volete fare una proposta per dibattere sull'argomento si fa un ordine del giorno, si chiede l'urgenza, si fa una mozione, ma su questo non mi sembra che ci sia dibattito politico possibile.
Prego, consigliere Rossi.
Io capisco che qui in mezzo alle montagne la politica è sempre fatta un po' a un modo un po' così, però quando c'è la dimissione e non per motivi personali come è successo con Patrizia Rossi, ma per motivi strettamente di natura politica, perché le dichiarazioni dell'assessore Galli sono state fortissime, noi siamo estremamente preoccupati per le attività produttive, per il mondo del lavoro a Fabriano, per la tenuta, e qui io voglio dibattere di questa cosa. Noi dell'opposizione vogliamo assolutamente dibattere di questa cosa, perché non è che qui è possibile che tutto passa senza una discussione, senza nulla. È cambiato un assessore, se n'è andato con motivazioni politiche, guarda caso dicendo le cose che noi dell'opposizione da tempo sosteniamo. Allora, ce la date la possibilità di fare un dibattito serio, franco, sereno e finalmente di parlare di politica e di strategie di ripresa per questo territorio? È questo quello che noi chiediamo. Io non devo dire nulla ai capigruppo dell'opposizione, ma devo dire molto ai capigruppo della maggioranza, al Consiglio Comunale, alla città di Fabriano. Io sono un consigliere comunale, il mio ruolo è quello di intervenire sulle questioni che sono di natura politico-amministrativa di questo comune. Questa è la politica, poi il resto non so che cosa sia.
Allora, andiamo per ordine. Consigliere Rossi, quindi lei continua a chiedere la sospensiva. Allora, a favore chi parla e contro chi parla? A favore, consigliere Di Innocenzo? O Urbani? Di Innocenzo? Prego.
Allora, io sarò brevissimo, perché dopo aver sentito le parole del sindaco ho la netta impressione che qui si voglia continuare nel muro contro muro, senza invece andare a approfondire il tema più importante che la città di Fabriano sta vivendo in questo momento. Cioè, sindaco, qui sembra che non ci siamo accorti nessuno, ma c'è un passaggio che è fondamentale e che proprio ridicolizza il tuo intervento fatto in questo momento. Noi sappiamo tutti che la nomina aspetta il sindaco, noi sappiamo tutti che la surroga aspetta il sindaco, ma qui c'è una cosa fondamentale che non è stata tenuta in considerazione nel tuo intervento, che qui un assessore si è dimesso. Non è che è stato sostituito per volontà del sindaco, non è che il sindaco ha nominato Meloni perché fa parte delle sue prerogative. È tutto derivato dalle dimissioni motivate, secondo me, da problemi gravissimi dall'assessore Galli, che ha detto: io non ci sto più. A queste condizioni io non ci sto più. E questa penso che sia la cosa più grave che è successa in questo Consiglio Comunale dall'inizio del mandato. Quindi io penso che la proposta dell'opposizione doveva essere accolta senza neanche fiatare. Cioè, se ne parla, vediamo quello che è successo, un rapporto franco, diretto, tra maggioranza e opposizione, senza stare a dire è mia prerogativa nominare, sostituire. Tu non hai nominato né sostituito nessuno, se non ci fossero state le dimissioni di Galli, il quale lui stesso ha detto: io non ci sto più con questa gramola, io non ci sto più con questa maggioranza. Non è che sei tu che hai deciso, è lui che è andato via. E la cosa è politicamente assai differente. Quindi io l'invito che vi faccio, signori della maggioranza, non ascoltate per una volta il vostro sindaco, accogliete la proposta dell'opposizione fatta da Emanuele Rossi a nome di tutti e accordate questa sospensione di 5-10 minuti, un quarto d'ora, quello che sia, per approfondire e sviscerare il problema a porte chiuse. No, lo possiamo fare anche qui a porte aperte, se volete continuare nel muro contro muro. Oggi ci abbiamo 4 ore siamo a discutere di questa cosa. Vabbè, però io quando sento di la nomina mia, aspetta il sindaco e tutto, noi chiediamo un dibattito politico, penso che debba essere accolto senza neanche fiatare, no, senza dire, mostrare un'altra volta i muscoli, è prerogativa mia nominare chi dico io, non è politicamente accettabile.
Bene, a questo punto tocca la parte contro, quindi lo fa il sindaco, prego.
Il sindaco ha già detto all'inizio che non è contrario alla sospensiva. Ho detto le modalità, cioè si vuole vedere coi capigruppo, si decidono delle modalità se si vuole accettare, e questo lo decideranno i capigruppo, se farà una votazione, ma ho detto ci sono gli strumenti previsti dal Consiglio. Non è che lei stamattina o chiunque si alza e dice si dibatte di questo. C'è una modalità con cui sono regolati i lavori del Consiglio, si presenta un ordine del giorno, una mozione, se ne chiede l'anticipo, si fa quello che si deve fare e poi uno propone una linea, ma deve essere una proposta formale. Io ritengo questo, quindi io sono d'accordo per la sospensione, non ci sono problemi. Se si vogliono stabilire delle modalità, ho ribadito comunque le prerogative del sindaco, perché forse qualcuno non le ricordava.
Bene, quindi andiamo... No, non è consentito, consigliere Pellegrini. Andiamo alla votazione della proposta avanzata da Rossi. La votazione è aperta. Consigliere Guidarelli. La votazione è chiusa. Presenti 22, votanti 22, astenuti 1, favorevoli 21, contrari 0. Astenuti, sagramola. Il Consiglio accoglie, quindi sospendiamo i lavori del Consiglio per dar modo ai capigruppo di ritrovarsi. Sono 18:16. Alle 18:25 ci ritroviamo qui. Bene, sono le 19:28, riprendono i lavori del Consiglio. Segretario, per cortesia, rifacciamo l'appello, grazie.
Segramola Giancarlo.
Presente.
Arcione Ioselito.
Presente.
Balducci Quinto. Bonafoni Giancarlo. Castriconi Vincenzo.
Presente.
Cingolani Vanio.
Presente.
Crocetti Riccardo. D'Innocenzo Silvano. Presente. Giordani Bruno. Presente. Girolametti Sandra. Presente. Guidarelli Piero. Presente. Lelli Giovanna. Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Pariano Giuseppe Luciano. Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri. Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Sforza Gino. Silvi Danilo. Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano. Singh Maior.
Ventiquattro presenti, la seduta è valida, gli scrutatori
sono
Tavolini, Bonafoni e Solari. Do la parola al consigliere Rossi per illustrare quello che è scaturito dalla sospensiva. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, noi come opposizione abbiamo chiesto la sospensiva che abbiamo fatto per un motivo fondamentale. Il motivo per noi è quello che è successo un fatto politico importante, le dimissioni dell'assessore con le deleghe al lavoro in un momento in cui la crisi è verticale e profonda all'interno del nostro territorio. E quindi la nostra richiesta all'interno appunto del tavolo sospensiva era la possibilità di svolgere un dibattito su quello che è accaduto, ma non solo, anche su, diciamo, proposte riguardo a quello, a Fabriano, alla tenuta sociale ed economica di queste città, alle idee di ripresa e di sviluppo, e poi sottolineare le dichiarazioni, insomma, che l'assessore uscente ha fatto, e quindi sviluppare un dibattito politico, come dovrebbe essere normale in un'assise di un ente locale come quella di un comune. C'è stata una lunga discussione tra l'opposizione e la maggioranza all'interno appunto della sala. Alla fine, anche grazie alla proposta del Presidente del Consiglio, siamo riusciti ad arrivare ad una forma di mediazione. La mediazione proposta che è questa qua. Il sindaco ci illustra su quello che è accaduto e ci spiega appunto e ci parla di quello che è accaduto. In seconda battuta, il nuovo assessore neoeletto ci dice quali sono le sue proposte programmatiche e quello che vuole fare per il futuro, perché per noi saperlo è fondamentale. A seguito di questo, i capigruppo di maggioranza e di opposizione hanno 5 minuti per fare un intervento politico sulla questione. Questa è la proposta che siamo arrivati. Non era pensabile non parlarne di questo argomento all'interno del Consiglio Comunale di oggi e chiedo sostanzialmente che questa proposta venga ratificata.
Allora, consigliere Rossi, i capigruppo, non su ambito politico, sulle comunicazioni, in ambito di comunicazioni, cioè non in ambito politico. Prego.
Le comunicazioni vertono le dimissioni dell'assessore al lavoro. Non si è dimesso il membro di un direttivo del partito, si è dimesso l'assessore al lavoro. Il nostro intervento è immediatamente politico, perché se no non so di che cosa significa il termine politica.
Prego, sindaco.
Io la comunicazione che sto per fare avrei dovuto, come ho fatto la volta precedente, farla nell'ambito delle comunicazioni. Siccome si è inteso interrompere il Consiglio per fare invece un dibattito che questa sera non si può fare, perché non è previsto dal regolamento né da nulla, è nell'ambito delle comunicazioni che io mi appresto a fare le considerazioni che avrei fatto se mi fosse stata data la parola prima della sospensiva. È chiaro? Quindi il sindaco ha preso atto delle dimissioni dell'assessore Galli, che sono state dichiarate da lui irrevocabili. Gli ho chiesto di pensarci per 24 ore, nelle 24 ore successive me le ha confermate per iscritto. Ho preso atto di queste dimissioni e ho provveduto alla sostituzione in accordo con il gruppo politico a cui Galli apparteneva, alla sostituzione dell'assessore nel rispetto dei vincoli di maggioranza, nel rispetto del programma e nel rispetto dei vincoli di mandato che abbiamo condiviso con la maggioranza. Al neo assessore ho chiesto di attenersi al programma elettorale in questa fase e di avviare tutte quelle iniziative necessarie a rafforzare i rapporti tra la maggioranza e il sistema delle imprese e, per quanto riguarda le questioni dei trasporti e della mobilità, che sono altre deleghe, e ho inserito le società partecipate perché hanno una rilevanza particolare in questo momento in cui parliamo di imprese, quindi le società in cui partecipa il Comune hanno una rilevanza particolare. Chiaramente ho cercato di essere il più rapido possibile nella sostituzione perché credo che proprio il tema del lavoro, dell'occupazione, dell'impresa sia un tema importante e non potevamo avere un interim del sindaco. Non aveva senso e infatti non credo che questo assolva a una rapidità di rapporti. Credo che l'assessore dovrà intessere immediatamente i rapporti e penso che abbia già provveduto a attivare la sua segreteria e quello che ha necessità del Comune per fare incontri e relazioni con le varie organizzazioni che tutelano e rappresentano le imprese sul territorio. Ho mantenuto a me le politiche del lavoro in generale, ancorché è chiaramente una competenza che, come sapete benissimo, ricade sempre sul sindaco, anche l'assessore ne ha contezza. Gli ho chiesto, prima di prendere iniziative o valutare azioni all'esterno del programma che abbiamo condiviso con la maggioranza, di affrontare prima il problema in maggioranza e poi, dopo averlo condiviso, esternare e provare a costruire altre iniziative, perché il tema delle imprese e del lavoro è in continua evoluzione. Ancorché nella città in questo periodo abbiamo avuto una specie di stasi nell'arretramento che avevamo avuto fino al 2012, il 2014 è stato un anno, come lo è stato per il Paese, un anno interlocutorio, ancorché nella fase negativa, non è che siamo nella fase positiva. E ho ritenuto quindi di confermare il rapporto di maggioranza inserendo l'assessore Meloni, al quale ho chiesto in particolare di seguire tutte quelle questioni che sono emerse anche nei dibattiti che abbiamo fatto su che cosa possiamo fare in carenza di risorse. Perché le imprese non ci chiedono nella maggior parte contributi diretti, perché hanno altri strumenti regionali, strumenti nazionali, penso alla 488, ai fondi rotativi, ai confidi e a tutte altre iniziative. Ma ho chiesto all'assessore di seguire in particolare le questioni che riguardano il territorio e le imprese nell'ambito delle questioni che abbiamo analizzato e abbiamo risolto, nel quale abbiamo risolto alcuni problemi, coi regolamenti edilizi, regolamenti urbanistici, tenendo presente il minor consumo di suolo e quindi non aumentare la superficie edificata, ma razionalizzando anche tutto il sistema all'interno di quello che già abbiamo, perché tutti noi sappiamo che ci sono tanti capannoni vuoti che hanno diverse destinazioni e che potrebbero essere riorganizzati. E una riorganizzazione anche del sistema all'interno della città, perché nel corso degli anni è cresciuta piuttosto disordinata e potrebbe esserci la possibilità, che avevamo già cominciato a valutare in campo urbanistico. Quindi alle imprese non servono contributi diretti, ma servono azioni anche di carattere amministrativo, come la velocizzazione delle pratiche dello sportello unico, come le azioni che riguardano la velocizzazione e la semplificazione amministrativa, e questo argomento. Mentre sulle politiche generali mi sono attenuto, e quindi alle politiche generali del lavoro, quelle che sono le possibilità che abbiamo da concordare insieme, arrivo di nuove imprese, elementi di valutazione di relazioni, penso a Orizzonte Fabriano 2, Orizzonte Fabriano 1, il rapporto che abbiamo avviato con anche l'Associazione degli Industriali, con quello studio per vedere che cosa in generale si può fare, quelle relazioni globali cerco di seguirle io. Gli ho chiesto di seguire insieme all'assessore Alianello la Quadrilatero, i rapporti con la nuova società che gestisce la Quadrilatero, perché il sistema delle imprese è una delle cose che ci chiede più fortemente le questioni della comunicazione e quindi i trasporti, perché le merci viaggiano sui camion, ancorché le idee viaggiano oggi su internet e su altri progetti, su questo ci sono altri percorsi che possono essere attivati, ma in questo caso invece il raddoppio della statale e la conclusione di quei lavori sono di un interesse generale per il sistema imprese e per il sistema territorio. Per questo ho ritenuto di non dover aspettare, su questo ho avuto e ringrazio la segreteria dell'UDC che ha valutato con me alcune possibilità insieme di nominare un assessore e abbiamo convenuto che l'assessore da nominare era l'ingegner Meloni. Perché ha fatto parte della maggioranza, conosce bene gli equilibri che abbiamo stabilito, anche i percorsi che abbiamo stabilito fino ad oggi. E credo che questo sia un elemento che ci potrà consentire una certa solidità in un momento di difficoltà che stiamo attraversando tutti. Chiudo dicendo, avrei preferito un dibattito insieme da fare in un momento diverso con un ordine del giorno, con un argomento apposito, cosa questa sera non si è voluta attivare, si è voluto usare questo strumento della comunicazione, di comunicare le proprie idee, i propri percorsi. Questa è una proposta che è stata accolta da tutti i capigruppo, io l'accetto, però ritengo che sulla questione del lavoro, poi ci torneremo con Fabbrica Etica, quella proposta che è nata dall'Associazione Industriali e dal Consigliere Urbani, che è stata discussa già 3 volte in commissione e che dovrebbe venire al prossimo Consiglio, potremmo aprire anche insieme un dibattito. E fare lì un dibattito anche più corposo sulla questione che riguarda il lavoro e l'impresa sul territorio. Ringrazio in particolare l'ingegner Meloni quindi anche di aver accettato in un momento difficile, perché non è semplice accettare anche oggi un assessorato in un'amministrazione nella quale abbiamo fatto grossi sacrifici. Alcuni assessori, che ringrazio ancora per la loro disponibilità, hanno rinunciato a parti di bilancio dove tanto sapete che siamo passati da 29 milioni a 25 milioni, qualche taglio ci sarà stato, e in particolare devo ringraziare gli assessori che hanno accettato i tagli effettuati, perché abbiamo condiviso e condividiamo ancora anche con l'assessore Meloni le priorità che dicevamo sempre, che abbiamo sempre sostenuto. Il comune, l'amministrazione comunale deve creare le condizioni perché i più deboli vengano tutelati il più possibile dalla collettività, e in secondo luogo puntare sui nuovi modelli di sviluppo che sono quelli legati al turismo, alla cultura e all'ambiente, che sono le nostre caratteristiche principali. Credo di aver esaurito il discorso, spero di aver spiegato le condizioni.
Bene, Sindaco, prego Assessore Meloni.
Grazie. Ma io ho accettato, questo è il terzo mandato che faccio come consigliere comunale, e adesso ho fatto, a seguito delle dimissioni dell'assessore Galli, ho rinunciato alla carica di consigliere comunale per prendere queste deleghe deleghe di assessore. Oggi ecco, non mi aspettavo, conosco la macchina politica, non mi aspettavo di dover rispondere a una specie di interrogazione, però non mi tiro indietro. Chiaramente c'erano le osservazioni, non c'era nessun punto in cui doveva rispondere l'assessore, per cui, però mi piace, anche perché c'è il pubblico, dire i motivi per cui io ho accettato questo incarico. Innanzitutto perché, come ho detto adesso, sono alla terza legislatura che faccio, chiamiamola legislatura, terzo mandato, e quindi l'esperienza un pochettino me la sono fatta anche tramite la commissione Assetto del Territorio, di cui ultimamente ho fatto anche il presidente. Ho accettato le deleghe per quanto riguarda la mobilità, il trasporto, industria, artigianato. E non ho preso la delega del politica del lavoro, anche perché col sindaco abbiamo detto che la politica del lavoro è un po' di tutti, quindi dovrebbe essere sia del sindaco, dei assessori che dei consiglieri comunali. Al posto delle politiche del lavoro ho preso il coordinamento delle partecipate, su cui penso c'è da lavorare abbastanza, anche in base agli ultimi interventi, a quello che succede. A volte, tanto per fare un esempio, quel importo così forfettario accreditato dalla Multiservizi a tutti tutte quelle persone che non hanno il mandato in banca, no? Chi paga col bollettino è stato così tassato to cure. Infatti mi sono riproposto magari la prossima settimana a scrivere subito a molti servizi per queste cose. È chiaro che io sono arrivato da 2 giorni, quindi da domani attivo la segreteria, una segreteria che vorrei fare trasparente e aperta a tutti, non fatta chiusa negli uffici o dove tutti possono chiedere, fare un riferimento, fare proposte, perché poi io mi impegno a fare l'ordinario, chiaramente, perché deve essere fatto l'ordinario, però insieme a voi vorrei fare anche tanto straordinario, che lavori, come si sa, sono ordinaria manutenzione e straordinaria. Speriamo di fare tante cose straordinarie, ma il discorso finanziamenti, il discorso burocratico a volte ci vincola. Io penso di... così mi sono preso l'incarico, per quanto diceva adesso il consigliere Rossi, industria artigianato, chiaramente i contatti, questo è la prima cosa che farò, no? Prendere contatti con le associazioni, ci mancherebbe, metto proprio in moto già da domani la segreteria, penso già dalla prossima settimana a predisporre una serie di incontri con queste categorie, questo sarebbe il meno. Dove vorrei incidere maggiormente, con la speranza di poter incidere, non è tanto il discorso così giuridico, dove io non sono meno preparato, ma anche più difficile, ma è quello soprattutto dell'ambiente, del territorio, anche perché io vengo appunto da 3 mandati come componente della Commissione Assetto del Territorio. Ho partecipato attivamente anche alla modifica di alcuni articoli del PRG, tipo il 5 bis che viene incontro agli artigiani, viene incontro alle unità produttive, quindi migliorare anche il SUAP, predisporre dove possibile insieme a alle categorie anche piccole varianti, come abbiamo fatto per esempio per l'altezza dei laboratori, tutte queste cose che magari non possono essere chissà che o risolvere chissà che, ma aiutano anche il piccolo artigiano. E certo, i problemi più grossi forse sono con la grossa industria, perché dall'esperienza che ho avuto, per esempio ricordo anche nel mandato con l'ingegner Sorci, se non vado errato, avevamo invitato la grossa industria, ma non aveva partecipato nessuno. Con la grossa industria ci si muove male, perché poi non è che vengono qui e ti raccontano i loro piani finanziari o le loro strategie, quindi chiaramente i contatti li facciamo, quello che è possibile lo facciamo, quello che c'è sul tavolo lo valorizziamo, anche il discorso, per esempio, già ho avuto contatti da qualcuno sul quel progetto, no, di Urbani dell'Edica, mi ha telefonato già qualcuno, per chiaramente lo portiamo avanti, ci mancherebbe. Quello che però dicevo, dove tenterò più di altro di intervenire, è proprio sul discorso, magari raccordare le problematiche delle aziende, degli artigiani con questi strumenti del territorio, dell'ambiente, dove forse qualcosa si può fare, ecco, vedere le istanze, le problematiche di questa gente e cercare di fare qualcosa. E per il resto, ripeto, sono 2 giorni che mi sono, ecco, preso queste deleghe, la volontà ce la mettiamo, le competenze un pochettino penso di averne. E sono aperto a tutti, ripeto, segreteria trasparente, aperta, collaborativa, e per il resto grossi miracoli penso, anche se mi sto attrezzando, come si dice, difficilmente riuscirò a farli. Grazie.
Bene, grazie Assessore Meloni. Quindi procediamo con gli interventi da parte dei capigruppo, 5 minuti a testa. È iscritto a parlare il consigliere D'Innocenzo, prego.
Abbiamo assistito a una discreta palestra politica. Se siamo qui per prenderci in giro, negli interventi di Sagramola e del neo assessore Meloni Abbiamo sentito parole su parole, ma non abbiamo sentito il succo. Oggi stavamo parlando di un problema grave, che erano le motivazioni per cui un assessore si è dimesso. Se voi venite qui a parlarci di quadrilatero, a parlarci di programmi che risultano addirittura essere banali, perché forse su questi problemi siamo in ritardo noi. Non è che qualcuno si può far proprio il discorso della quadrilatero e dire questo è il mio programma quando so 20 anni che siamo in ritardo sulla quadrilatero. Oggi noi abbiamo chiesto questo incontro e questo momento di confronto perché è successo un terremoto politico con le dimissioni di un assessore e ribadisco, non è che questo assessore è stato cambiato, sostituito o ne è stato nominato un altro migliore. Questo assessore si è dimesso dando le sue motivazioni, che erano: non ero in condizione di operare, adesso io le parole precise non le ricordo, però il succo penso che fosse questo, e non ero a conoscenza di accadimenti o di fatti avvenuti in città. Queste sono le motivazioni pubbliche di Galli. D'altro canto, come abbiamo detto prima in riunione, questa amministrazione non ha detto Galli è andato via perché ha detto questo, la nostra risposta è quest'altra. Che avremmo potuto sentire le risposte. Non è vero che Galli non era a conoscenza di tutto ciò che debitamente poteva essere a conoscenza dell'assessore. Era messo in condizione di operare. Era messo in condizione di operare, cioè noi non abbiamo sentito questo. Cioè, se da una parte uno dice non sono messo in condizione di operare, dall'altra parte ci saremmo aspettati la risposta e dire non è vero, eri in condizione di operare. Invece lui ha detto che non era in condizione di operare. Nessuno ha smentito l'assessore. E quindi è questa la nostra preoccupazione. La quadrilatero interessa a tutti. Non è il programma di Sagramola e di Meloni. Sulla quadrilatero l'unica cosa che cui possiamo dire è che siamo in ritardo. Punto. Però qui oggi è mancato l'humus politico. Cioè se noi usciamo da quest'aula, questa sera vedo anche con molte presenze, il corso è vuoto. I negozi sono vuoti. I bar, penso stavamo contando prima, si hanno fatto 4 aperitivi in 2 bar stasera è tanto. Sono questi i problemi veri. Un'amministrazione come questa, che esce da un periodo natalizio, per fortuna sono finite le vacanze di Natale, perché qualche sera sotto le vacanze di Natale ho fatto una passeggiata per il corso, c'era una filodiffusione che metteva angoscia. C'è gente...
Consigliere Di Innocenzo, però si attenga al tema, abbiamo 5 minuti.
Tema di questo,
La filodiffusione...
Più tema di questo che vogliamo parlare.
Ma la filodiffusione...
La filodiffusione... Era un qualcosa che doveva attirare turisti, clienti per i negozi del centro, dovevamo rivitalizzare il centro. Due palle, andare per il corso era impossibile. A parte messa una filodiffusione c'erano 5 casse per tutto il corso, che se stavi sotto la cassa non riuscivi a parlare con la persona a fianco. Se stavi a 20 metri dalla cassa non sentivi nulla. Ma io ho sentito più di una protesta. Questa amministrazione ha provato ad organizzare una cena a Fabriano come Salisburgo, non si è segnato nessuno, o perlomeno sono state pochissime le adesioni. Fatele fare ai privati, perché non era tutto sbagliato quella proposta. Sì, era privato, però c'è stata anche la partecipazione. È stata sponsorizzata. Allora, Fabriano come Salisburgo, chi l'ha scritta? Noi vogliamo parlare delle luminarie, vogliamo dire no, quella è una cosa dei commercianti, cioè vogliamo prendere in giro sulle luminarie, su quello che è stato fatto, cioè è una scelta dei commercianti, non è vero, perché metà dei commercianti sono avvelenati e parlano. Vogliamo andare a scoprire queste carte qui? No, penso proprio di no. Problema a Fabriano, che adesso Galli fa l'assessore al tempo libero. Il problema è vero che i lavoratori... Non vorrei che divenissero l'emblema del tempo libero, perché il problema oggi a Fabriano è proprio questo, che non c'è più lavoro. E allora noi l'humus, il punto centrale che volevamo sentire questa sera, e ci avete preso in giro, ma avete preso in giro tutta la città. Perché la domanda più ricorrente il giorno dopo le dimissioni di Galli era: ma perché si è dimesso Galli? Che cosa è successo dentro la maggioranza? Perché Galli ha fatto queste uscite? E non abbiamo sentito una risposta. Potevate dire: è un folle. Oh, l'abbiamo nominato, si era presentato bene, però ci siamo resi conto, io cammin facendo, che non era all'altezza. Potevate dire: politicamente era isolato, è un problema entro l'UDC, avremmo preso atto. Non ho detto che sia successo questo, potevate dire. Oppure potevate dire in maniera più responsabile, che ne so, e non c'erano gli strumenti finanziari e tecnici per poter attuare una sana politica del lavoro a Fabriano. Ne avremmo preso atto, ne avremmo preso atto, ma noi di questo non abbiamo sentito alcuna risposta. Il problema vero è che Galli esce da questa amministrazione lanciando strali e nessuno risponde, se non accettando immediatamente le dimissioni e nominando immediatamente un altro assessore.
Consigliere Innocenzo, l'accordo era 5 minuti, lei ha sforato già di quasi 2 minuti. Le chiedo cortesemente, ecco,
ma io sarò breve, però non siamo qui a prenderci in giro. Se abbiamo chiesto una sospensione del Consiglio Comunale, se abbiamo chiesto di sviscerare, di andare più in profondo alla questione per capire ciò che succede, e ci saremmo aspettati oggi le risposte da parte dell'amministrazione. Allora, Galli esce e lancia delle accuse ben precise. L'amministrazione, con il sindaco Sagramola in testa, rimane in silenzio, prende atto. Non c'è la risposta alle accuse lanciate da Galli. Abbiamo la netta sensazione a questo punto che Galli abbia avuto ragione, che non è stato messo in condizione di operare. Ma qui questa non è una questione meramente e strettamente politica, perché il lavoro è il problema di Fabriano in questo momento. E le riconsegno la parola ringraziandola per...
Bene, consigliere D'Innocenzo, prego consigliere Rossi.
Grazie Presidente, io ho ascoltato il sindaco e l'assessore che sostanzialmente non hanno riferito nulla di quello che noi volevamo sentire. Ha ragione D'Innocenzo, è successo qualcosa, si è dimesso l'assessore Galli. E adesso volete sapere perché si è dimesso? Lo spiego io perché si è dimesso. Lui ha scritto sui giornali: perché io non sono stato messo nelle condizioni di operare, ed è verissimo. E l'assessore Galli si è dimesso perché non vuole bruciarsi e vuole continuare a fare politica, perché sa benissimo che con la presenza nella giunta di Sagramola si brucerebbe, perché è una giunta invisa ai cittadini, ed è invisa ai cittadini perché non ha fatto assolutamente nulla per questo territorio nel momento in cui c'era più bisogno di una presenza attiva di un'amministrazione comunale. La sostituzione dell'assessore al lavoro, con la delega al lavoro, non può essere fatta con il manuale Cencelli della politica da 2 giorni, che prima si dimette l'assessore, era dell'UDC, allora si chiama il segretario dell'UDC, dammi un po' un altro nome, quello che te viene su dell'UDC, così lo mettiamo a fare l'assessore al lavoro. Non si fanno così le cose. L'assessore al lavoro è una figura fondamentale, fondamentale per un territorio che ha una crisi verticale gravissima, e lo dirò sempre, come quella di Fabriano. E quindi Galli è stato furbo. Ha detto: io questa barca, sapete che vi dico, l'abbandono prima che anch'io posso diventare complice di quello che state facendo voi definitivamente. Secondo me l'ha fatto troppo tardi, forse lo doveva fare prima. Vogliamo parlare del perché di quello che oggi ci troviamo appunto in questa situazione. Quando io sento parlare di ambiente dall'assessore nuovo, vorrei sentire dire che la Quadrilatero, no, adesso andiamo a sentire, parliamo, la Quadrilatero è ferma, ha bucato le montagne, ha devastato un territorio ambientale come quello di Fabriano. Questo dovrebbe dire in primo luogo un assessore che ha, diciamo, una tutela personale o politica nei confronti dell'ambiente. Sull'industria, no, adesso faccio una segreteria, sento le associazioni, no, sull'industria bisogna puntare i piedi, non c'è più una fabbrica qua, hanno delocalizzato, siamo continuamente, abbiamo perso posti di lavoro continuamente e continuiamo ancora a perderli, perché poi la vicenda Indesit non è conclusa e sono tante le vertenze che ancora invece sono attive. Sulle società partecipate, le deleghe, vorrei sentire dire che la multiservizio è un SPA e fa profitto economico sull'acqua, non sempre discorsi di compatibilità. e so, che sono stanco di sentire, sui trasporti, che qual è l'idea? Qual è il piano della mobilità per Fabriano? Come la vogliamo costruire questa città? Questo mi doveva dire oggi l'assessore, perché se l'assessore mi dice sono due giorni, ancora devo vedere, vuol dire che è stato scelto col manuale Cencelli solo perché è un consigliere comunale dell'UDC e non con una scelta ponderata, politica, lungimirante, più lunga. È questo il fatto. Le politiche del lavoro sono delle politiche che per noi devono essere centrali. Io sono disperato oggi, perché vedo che se dimette un assessore del lavoro, lancia strali alla maggioranza. La maggioranza non è in grado di difendere se stessa, nemmeno nell'intervento pubblico, e quindi ha ragione l'assessore Galli. Ma è evidente. Io aspetto che adesso parli di consiglieri comunali di maggioranza, dell'UDC, del Partito Democratico, che intervengano assolutamente su questa questione. Noi non possiamo, sarò veramente breve perché sono profondamente amareggiato su come si gestisce politicamente una questione di questo tipo. E non mi si può dire un assessore al lavoro, sono due giorni e poi vedremo. No, la necessità è adesso. Noi avevamo bisogno di sindaci, di assessori al lavoro che si preoccupassero fino in fondo delle faccende, che vanno davanti le fabbriche, che vanno davanti i luoghi e le vertenze, e non il manuale Cencelli degli accordi della politica. Cosa possiamo fare in assenza di risorse? Possiamo fare tanto. Un comune Fabriano potrebbe essere molto, molto più coraggioso anche nei confronti dei vincoli europei, dei vincoli del patto di stabilità. Poi faccio una battaglia politica. Questo deve fare un comune. Invece qui non succede nulla in questa città. Cambiano gli assessori, va via il segretario. Non succede niente. Se va avanti e se continua ad andare avanti. E la necessità della politica invece è parlarne, è costruire un futuro, è progettarlo. Allora da questa sera io penso anche a nome dell'opposizione, faccio una proposta, lanciamo un incontro pubblico tematico sulle questioni del lavoro e sulle questioni della produzione, dove possono intervenire anche i cittadini, dove possono intervenire i lavoratori, perché se noi non diamo un'immagine di un territorio che lotta per il suo futuro, che cerca una ripresa e siamo mosci, diamo questa immagine, diamo immagine di sconfitta, questa amministrazione dà un'immagine di sconfitta. E per Fabriano questo non ce lo possiamo assolutamente più permettere.
Bene, consigliere Rossi, prego, consigliere Solari.
Grazie Presidente. L'amarezza per la discussione coinvolge tutti, perché se la minoranza è stata costretta a fare le barricate per poter parlare di questo argomento, la dice lunga sulla volontà della maggioranza di confrontarsi. Purtroppo c'è sempre la volontà che dimostrate sempre di mettere la testa sotto la sabbia e di nascondere tutto. Che ne abbiamo dovuto fare una conferenza ai capigruppo di un'ora per poter discutere questo argomento. La relazione del sindaco è totalmente insoddisfacente, la comunicazione, perché non ha detto veramente nulla. Si ricorda, sindaco, come ha cominciato questo 2015 sulla stampa? Il 2015 sarà l'anno del lavoro. Boom! Cominciava col botto l'anno. Se questo è il mattino che si vede a Fabriano, siamo messi bene. È talmente l'anno di lavoro che l'assessore competente si dimette. Ma su cosa si dimette? E io su questo sono preoccupato, in primis come cittadino e poi come rappresentante dei cittadini in questa assise. Cioè Galli dice, deleghe solo apparenti, non mi fanno lavorare. Si è fatto di tutto per annientare il mio ruolo. Poi, mi sono accorto che le partite di Indesit, JMP e accordo di programma sono per pochi intimi e noi non incidiamo sotto nessun aspetto. Volevo portare la legittimazione del comune, ma mi è stato impedito perché si tratta di una linea non condivisa. La giunta è chiusa in se stessa, si limita a fare l'ordinario, il quotidiano, senza capire che invece Fabriano ha bisogno di rompere gli schemi. Queste sono parole che da questi banchi della minoranza sono state ripetute ad ogni consiglio comunale, io credo. E non c'è mai stata data risposta. Adesso lo dice un vostro esponente, ex esponente, chiamatelo come volete, e anche in questo caso non date risposta. A me questo preoccupa veramente tanto, come cittadino di Fabriano. Cioè, quella dimissione dell'assessore Galli sono un fallimento politico enorme per voi e non lo volete affrontare, un fallimento politico enorme. Un assessore che se ne va lanciando queste accuse e nessuno della maggioranza risponde, tantomeno il sindaco, ma anzi si passa immediatamente alla sostituzione come se nulla fosse successo, è uno schiaffo in faccia a noi cittadini di Fabriano, perché un sindaco che ha coraggio di affrontare questa situazione lo dice chiaramente, non aspetta neanche che siamo noi a lanciare la proposta, viene qua e spiega ai fabrianesi che è successo, molto semplicemente, se ne dibatte e finisce la storia. E invece non si voleva fare neanche questo, cioè vogliamo dimostrare per l'ennesima volta che la politica non sta mai sul pezzo. Oggi era importante andare a discutere le mozioni o le interpellanze, oggi. Però se succede qualcosa di serio, importante a Fabriano, se ne può sempre passare sopra, ne discutiamo al Consiglio Comunale di febbraio. Poi rimandiamo. La politica deve stare sul pezzo, discutere di queste cose. Perché siamo noi i primi che non teniamo le persone con questi atteggiamenti. Quindi ormai sarà la quindicesima, ventesima volta che vi invito a riflettere sulla vostra azione politica, perché anche quando un vostro esponente vi abbandona mettendosi in bocca le parole che pronunciamo noi da questi banchi, per voi deve essere una prova disarmante. Io non so, avete fatto riunione di maggioranza quello che vi siete detti, ma che dalle dimissioni un assessore si sia passati alla nomina in meno di 24 ore con una scioltezza tale come se fosse una figurina dell'album Panini, è grave. E come è stato detto prima in conferenza dei capigruppo, quando un assessore si dimette, il sindaco gli deve dire: ci lasci quello che hai fatto, io vado in consiglio comunale e lo espongo. Così funziona. E invece qui si è dimesso un assessore e non sappiamo nulla di come stanno le varie contrattazioni, i problemi, la mobilità, le strade, nulla. Si passa di palo in frasca come se nulla fosse successo. La città non si merita questo atteggiamento da chi l'amministra. Questa è una comunità che va protetta. Voi invece gli state sempre dando schiaffi su schiaffi. È un atteggiamento veramente sbagliato. Io invito a riflettere sulle parole dell'assessore Galli sulla stampa, perché sono le nostre. Le nostre alle quali non davate risposte. Adesso spero che qualcosa diciate, perché la situazione è veramente grave. Grazie Presidente.
Bene, consigliere Solari, prego consigliere Urbani.
Grazie Presidente. Io vorrei fare un intervento che alla fine poi possa essere anche considerato un progetto da condividere e da portare avanti. Parto da una riflessione, anzi parto da una dichiarazione che è stata scritta il 6-7 maggio del 2012 nel programma di questa coalizione che oggi gestisce il nostro territorio. Una comunità forte, efficiente e solidale. Se voi vi riconoscete in questo momento, in questa frase, dove a Fabriano c'è una comunità forte, efficiente e solidale, io non ci credo. Ma mi ha colpito però stamattina o ieri mattina, non mi ricordo quando, ma non è che fa tanta differenza, un'immagine che il sindaco ha postato su Facebook. Fabriano sommersa dalla nebbia. Sembrava quasi un foto fatta apposta. Beh, chi te ce l'ha messa dopo te l'ha postata lì da te. Gattuccio, vabbè, sommersa dalla nebbia. Fabriano è uguale. Fabriano è la stessa cosa. Stamattina c'era una nebbia anche a Fabriano. E dico una cosa però, sindaco. Le dichiarazioni di Galli, che adesso io le riporto integralmente perché ce l'ho rimesse qui proprio per leggerle attentamente. Dice la prima dichiarazione che fa: la decisione è stata presa dopo lunga meditazione e a seguito di difficoltà che ho sempre espresso al sindaco Giancarlo Sagramola. Chiedevo deleghe reali e invece ho deleghe apparenti. Sono assessore del comune di Fabriano e non so quello che succede. Allora io faccio una, dico una frase forte, se nella mia azienda dovesse andar via una persona, permettetemi una parolaccia, con le palle, farei di tutto per non lasciarla scappare. Se va via uno che non capisce niente e che fa dichiarazioni di questo genere, la sera va a cena. È qui che è il punto che il sindaco bisogna che noi comprendiamo. Ma questo assessore, con queste dichiarazioni, che parte e viene immediatamente sostituito, era un assessore che aveva la capacità di fare le cose come lui dice e gli è stato impedito, o era uno che non ci capiva niente? Perché se vado avanti e vado a leggere il programma specifico, a parte l'acciaio, il microchip, lo sport, ma se vado a guardare gli impegni che erano scritti nel vostro programma, sotto il paragrafo del lavoro, dello sviluppo, delle imprese e della nuova imprenditorialità, e le leggiamo tutte quante, ci accorgiamo veramente che non è stato fatto nulla. Ci accorgiamo che siamo arrivati a fine gennaio, il mandato amministrativo ci è rimasto poco più di 2 anni, 2 anni e qualche mese, perché poi 60 giorni prima o 45, adesso non ricordo bene, la Giunta non può più prendere decisioni straordinarie, quindi ci sono rimasti 2 anni per riattivare tutto questo programma di cui non è stato fatto nulla. Io ricordo all'8 di agosto del 2012, quando fummo convocati per il piano urbano del traffico. Mi ricordo quando l'assessore Galli, insieme al presidente di Confindustria Territoriale, dissero sul giornale che sull'IMO c'erano ampie manovre per aiutare le imprese. Ma di che vogliamo parlare? Che non è stato fatto nulla per le imprese. La situazione è precipitata, precipita giorno per giorno. Se lei vuole, sindaco, venga una giornata da me, si metta lì in portineria e venga a vedere quante persone chiedono lavoro, quante imprese chiudono. Non riusciamo, io non riesco più a uscire da casa, perché siamo bombardati da queste cose, da queste richieste, a dimostrazione che la città è allo stremo delle forze. Parte l'assessore alle attività produttive e dice: io vado via perché non riuscivo a fare niente, addirittura dice non mi mettevano al corrente di certe situazioni. Mi ha anche detto che non era venuto in commissione e si lamentava per il fatto che anche andare a Roma a discutere trattative per l'accordo dell'Elica, lui non era stato nemmeno informato e non c'era stato nemmeno portato, non era stato nemmeno invitato. Ma qui non è che parliamo delle favolette del cappuccetto rosso, qui parliamo di una città che è allo stremo delle forze. Allora, il fatto che un assessore al lavoro se ne va, un anno fa se n'è andato uno che era doveva essere una pietra miliare, perché l'assessore alla scuola, alla cultura, ha abbandonato perché non aveva tempo. Ma se non c'è tempo, no? È quello che ho detto a un fornitore stamattina io. Perché mi dici che mi consegni il 1° di gennaio e poi mi dici l'ultimo di febbraio? Dimmelo prima. Dimmi prima, non c'ho tempo per fare questa attività, perché le giunte preconfezionate, come quella che avete fatto voi, porta a questi risultati. Allora, la coalizione era la coalizione PD, UDC e Compagnia Bella, e quindi la giunta era preconfezionata. 2 di quelli, 2 di quell'altro, quello che ha preso più voti fa il Presidente del Consiglio, 2 fa l'assessore, e la spartizione per tenere in piedi una maggioranza. Io ho tutto rispetto per l'ingegner Meloni, perché vedremo, cercheremo, da parte mia ci sarà la massima collaborazione, perché ho veramente a cuore l'unico progetto che c'è in atto in questo momento per il lavoro, che si chiama Fabriano Fabbrica Etica, l'unico, perché con Guidarelli lo stiamo portando avanti e lo porteremo prestissimo in Consiglio Comunale per creare poi un team di persone che va in regione a battere i pugni sul tavolo, e non che devo sentire sul giornale do l'ultimato al caso XY. Che è ultimato? Ma chi t'ascolta? Ci vogliono fatti concreti, ci vogliono argomenti. Io, ingegner Meloni, mi auguro che lei possa mettere in campo l'attenzione, perché ci sono rimasti 2 anni, se no, altrimenti, le giunte preconfezionate, e c'ha ragione Emanuele Rossi, non è stata una scelta tecnica, è stata una scelta politica. perché quel posto aspettava l'UDC, due dell'UDC preconfezionato. Allora chi c'è? Quello che ha preso più voti dopo quello lì è Meloni, quindi è Meloni, ma io nulla ho contro la persona, ci mancherebbe. Non abbiamo mai lavorato insieme, quindi sarà l'occasione, no, di confrontarci tra chi cerca ancora...
Signor Urbani,
ho finito.
La invito...
Ho finito, Presidente, calmo perché...
Poi sia calmo lei, consigliere Urbani, così come ho fatto con gli altri faccio pure con lei.
Adesso già abbiamo perso 30 secondi. Il dialogo con l'ingegner Meloni, io lo voglio attivo, forte, partecipativo. Quella partecipazione che avete sempre detto, perché guardate che da quest'altra parte ci sta le imprese, gli artigiani che lottano ogni giorno per continuare a creare un posto di lavoro, a mantenerlo qui. Manco la strada ce l'ho asfaltata io, manco l'illuminazione pubblica c'ho, non c'ho manco la mondezza, non mi pulite la strada manco quando nevica. L'unica impresa che è rimasta ancora solida e sana sul territorio. Mai, non c'è stata mai l'attenzione. E non mettiamo l'attenzione solo su quelli che vanno male, perché bisogna anche aiutare, non facciamo il figlio il prodigo ogni giorno, cerchiamo di aiutare quello che continua a levare le bestie. Quindi Meloni e Guidarelli, abbiamo dei progetti importanti da portare avanti, io non mi tiro indietro, né giorno per giorno sul lavoro né in consiglio comunale, ma bisogna farle le cose, bisogna portarle avanti, e se ci sono altri progetti che vengono avanti gli altri progetti. Perché non si può pensare che 30.000 persone qui campa con l'idea sempre degli altri. È la Giunta che deve fare questo. È la Giunta che deve intervenire. È la maggioranza che deve dare lo stimolo giusto, l'impegno giusto. Altrimenti c'è lo scontro. Voi di là e noi di qua. A me questo non mi piace più. Voi dovete essere più partecipativi, ascoltare quello che dice anche l'opposizione, perché l'opposizione non mica sarà tutti cretini. Ci sono persone brave, intelligenti, che collaborano, che lavorano, che portano avanti le idee politiche, idee imprenditoriali, idee costruttive, idee sull'ambiente. Ci stavo detto che facciamo troppe interpellanze.
Consiglio Urbani.
E che dobbiamo fare se non facciamo le interpellanze? Difendiamo i cittadini, perché i cittadini vengono da noi, invece di venire da voi, che dovreste essere voi quelli che risolvono i problemi. Non li risolvete perché qualcuno vi fa un'interpellanza.
Bene, andiamo avanti. Non ci sono altri iscritti? Consigliere Arcioni, prego.
Grazie Presidente. No, io ho, a questo punto ho ben poco da aggiungere, se non una riflessione su tutte, perché chi mi ha preceduto in maniera molto puntuale ha espresso benissimo quello che è un po' la sensazione di tutti noi. Io quando penso a questa giunta penso un attimo alla prima scena di Alice nel Paese delle Meraviglie, no? È una giornata calda, Alice sta nel giardino, si sta annoiando, quando improvvisamente arriva un coniglio bianco, le passa accanto, il coniglio indossa una giacca, guarda i continuano orologio e parla da solo. Lei lo segue anche quando salta in un buco nel terreno. La discesa è lunghissima, mentre cade Alice vede credenze, librerie e altre cose strane. A me date un po' la sensazione di Alice nel Paese delle Meraviglie. State, secondo me, precipitando e la situazione vi sta sfuggendo completamente di mano e sinceramente vorremmo capire in questa discesa cosa vedete voi, perché noi sinceramente non l'abbiamo capito. In qualche modo questo dibattito, che come abbiamo visto credo che sia sereno e rimanga negli ambiti benissimo dell'educazione, può essere fatto, lo stiamo facendo in serenità. Il problema che vedo sempre, che c'è un grosso problema di rapportarsi con... ma non tanto con noi, ma soprattutto con i cittadini. Io credo che chi, e ripeto, io ho una visione diversa nel giudicare quello che è successo e voglio, nonostante nella sospensiva Pellegrini mi faceva notare che non è educato parlare di chi non è presente, siccome stiamo parlando di rappresentanti pubblici, di un rappresentante pubblico uno può parlare anche se lui non è presente. Perché, ripeto, quello che è successo è qualcosa di disarmante e io credo che il sindaco poteva gestire la cosa in maniera diversa. È vero che l'assessore Galli si è dimesso in maniera repentina, però io credo che nell'ambito istituzionale il sindaco possa pretendere benissimo qualche compitino prima di andare via. Qualcuno prima di me l'aveva accennato, una relazione perché strano pensarlo, no? Però l'assessore Galli si è accorto che non aveva una delega trasparente dopo quasi 2 anni e mezzo di mandato. E la cosa, sinceramente, a me fa un po' riflettere, no? Poi abbiamo parlato del percorso che sta facendo, un percorso suo politico. Qualcuno ha parlato che non voleva rimanere invischiato, diciamo, nelle vicende poco felici della maggioranza. Però, ripeto, io rivendico all'assessore Galli il fatto che a noi, e almeno io, mi sento completamente preso in giro, perché lui, ricordo benissimo, lo ricordano anche gli amici di maggioranza e opposizione, che partì a razzo proponendo mari e monti, aprendo commissioni in ogni dove, commissione del lavoro, commissione per quello che riguarda la mobilità, riprendendo in mano tutti i vecchi progetti. Ecco, c'è stata una commissione e poi il silenzio. Ma questo non è successo, il silenzio non è partito da una settimana fa, il silenzio è partito quasi subito dopo il mandato. Quindi questa storiellina, diciamo, delle deleghe trasparenti, è una cosa che a me fondamentalmente non è chiara. Ritornando fondamentalmente a noi, io innanzitutto faccio, come gli altri, gli auguri di un sereno lavoro, anche se, ripeto, la situazione è veramente difficile, a Meloni, al quale do subito un'informazione che sta passando, fondamentalmente non ne parla nessuno, e anzi c'è qualcuno che lo ritiene un'informazione, diciamo, positiva, perché in Indesit si è conclusa la solidarietà. Allora uno potrebbe pensare, è un segnale forte di Whirlpool, significa che hanno le idee molto chiare, finisce la solidarietà, si lavora a tempo pieno e quindi è un buon segnale. Io voglio ricordare, lo ricordo all'assessore Meloni e anche al sindaco, che dal nostro punto di vista è un segnale invece molto allarmante, perché tecnicamente, faccio un esempio, la mobilità, se c'è la solidarietà in atto, non può essere applicata. Quindi la fine della solidarietà, che uno può pensare un fatto positivo, chiedo subito all'ingegner Meloni di monitorare questa cosa e anche al sindaco, perché, speriamo di no, potrebbe essere il preludio di qualcosa di poco piacevole. Colgo l'occasione, e mi sembra strano che non ci sia stata la levata di scudi di nessuno, che quando FIOM, un sindacato, diciamo, non proprio, no, dialogante, difende su tutte le pagine il licenziamento di 20 manager della Indesit, ecco, io vorrei ricordare che questi signori se ne vanno e, a differenza di eventuali lavoratori, con le loro buone uscite hanno, diciamo, quello che noi chiamiamo un reddito di cittadinanza allargato per alcuni anni per ripensare alla propria esistenza. Quindi questo per sottolineare che c'è un mondo un po' rovesciato, no? Siamo arrivati al fatto che la FIOM difenda i dirigenti. Ecco, io chiederei all'ingegner Meloni di monitorare subito questa cosa. Per il resto, io dico questo: sono passati quasi 2 anni e mezzo di mandato e noi sinceramente da questa parte non vediamo la luce, ma io credo che siete in difficoltà anche voi, perché secondo me è morto e sepolto un modello di politica che, con la situazione che viviamo quotidianamente, non si tiene più in piedi. Cioè, il manuale Cencelli della coalizione per essere eletto sindaco, perché hai bisogno di 4, 5, 6 liste, perché è un po' la logica degli assicuratori, no? Io prendo ogni tanto il ragazzino, quello comunque mi assicura tutta la famiglia, no, poi se ne va, ma poi ne trovo un altro, no? Ecco, questa cosa qui non funziona più, io credo che ormai...
Sto finendo.
Io credo che ormai bisogna fare una politica un po' consapevole, anche la difficoltà che secondo me il sindaco ha avuto, anche se lui dice che l'ha fatto in serenità, di sostituire l'assessore Galli con l'assessore Meloni, solo esclusivamente perché è stato fatto un accordo preelettorale di conta dei voti senza guardare poi le specifiche competenze e la capacità magari di ognuno dei componenti le varie liste. Ecco, io credo che a questo punto questo modello tira un po' le somme. Cioè, io ripeto, auguro all'ingegner Meloni che possa brillantemente superare questo fine mandato e dimostrare che c'era la possibilità di fare qualcosa. Nell'ultima commissione, quando abbiamo parlato del progetto che con Confindustria Urbano ha presentato, non c'è stato un bel prologo, perché gli atteggiamenti sono stati di chi era presente molto, molto poco fiduciosi. Qualcuno diceva: ah, si fa questa cosa per ottenere il 5%, le cose che stanno scritte lì. Ecco, io ho ricordato che su certe cose, su certi elementi, se non ci crediamo tutti insieme, le cose non sicuramente non si riescono a fare. E ripeto, faccio i migliori auguri all'ingegner Meloni, ma ad oggi sono passati 2 anni e mezzo, noi tiriamo le somme, non abbiamo visto assolutamente nulla di buono. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni. Non ci sono... Ah, consigliere Giordani, prego.
Grazie, Presidente. Ammetto che innanzitutto fare gli auguri all'ingegner Meloni, che sono convinto che farà bene. È un professore, quindi io stimo sempre chi fa quel mestiere, perché è un mestiere che riguarda il sociale, è rivolto agli altri, e sono convinto che farà bene. Sono convinto anche delle sue competenze, non le metto in dubbio. Una cosa, visto che siamo in una fase di comunicazione, mi sento di dire ai cittadini è che io, prima da consigliere e poi da capogruppo di maggioranza, non ho mai avuto il sentore che gli assessori fossero trattati in maniera differente. E nessuno neanche me l'è venuto mai a dire. Anzi, c'è qualche assessore che veramente del mio partito poi, che è senza denari praticamente da sempre, e lui è forse più disperato di tutti, si dovrebbe minimo, penso, ogni settimana gli viene voglia di dimettersi, perché tra gli attacchi continui che ha in tutti i modi. Sull'argomento lavoro, io è un argomento che a me interessa e piace molto, e sono convinto che quando sarà il momento, con i progetti che sono in corso, ne parleremo. Sarò collaborativo e sarò contento di parlarne anche approfonditamente e anche su temi specifici volta per volta. Su altre cose non mi sento di dire altro. Grazie, Presidente.
Bene, consigliere Giordani. Prego, consigliere Pellegrini.
Grazie, Presidente. Come tutti possono immaginare, per me può essere anche abbastanza imbarazzante trattare questo argomento. Imbarazzante perché, come dicevo prima all'amico Arcioni, del quale nutro stima e anche un bel po' di amicizia, al di là dei piccoli scherzi che possiamo avere quando stiamo su banchi opposti, è difficile per me parlare di una persona assente, perché dal momento in cui una persona dà le sue dimissioni da una carica politica pubblica e dà le sue dimissioni da appartenente a un partito, per me diventa un cittadino libero per il quale non si può stare a parlarci sopra. Se ce ne vogliamo parlare del passato, sempre riferito alla carica che copriva. Per quel che mi riguarda, io da poco tempo non sono più, per mie esigenze personali e affatto non in rotta con il partito che rappresento, non sono più segretario dell'UDC. Il mio posto è stato preso, e certamente anche se ne può avvantaggiare l'UDC, dall'avvocato Girolametti Sandro. Resto comunque capogruppo e pertanto parlo questa sera di questo argomento che per noi è stato improvviso, pesante, sì, pesante, perché se uno, e parlo per me come segretario a suo tempo, non ha avuto modo di accorgersi di certe cose, di certi malumori, perlomeno non mi sono mai stati manifestati, posso a un certo punto pensare o che io dormivo abbondantemente su poltrone scomode che sono quelle dell'UDC, perché non abbiamo le poltrone dell'Air Force, vi escono, per carità, però semmai, visto che sei così munifico e largisci, potresti anche regalare una poltrona. O io ho dormito sempre, oppure c'è qualcosa che non quadra nemmeno a me. È chiaro che una notizia del genere ha mosso un po' le acque, sicuramente, perché no? Però per me è difficile parlarne, perché come persona Galli è un amico. Come politico non abbiamo avuto modo di verificare queste cose che per lui mancavano, ma quello che mi risulta veramente, ossia quello che veramente mi spiazza, è la repentinità degli eventi. Prima facciamo un certo tipo di lavoro, e anche fatto abbastanza bene secondo me, facciamo delle mostre, facciamo innovazioni, facciamo poi improvvisamente non facciamo, non siamo messi in condizioni, però facciamo un nuovo movimento al quale abbondantemente qualcuno sta dando pubblicità indirettamente, per carità, no? Usciamo da un partito senza dire niente. Mi domando, non era forse il caso, ma questa è una domanda che non faccio alla persona, faccio a chiunque voglia uscire da un partito ricoprendone una carica importante, essendo stato eletto in quel partito. Forse non era meglio discutere all'interno del partito di cosa si stava parlando, cosa ci si lamenta. Dare mandato al segretario di mettere, politicamente parlando, in discussione un certo tipo di percorso, fatto anche insieme alla maggioranza. Dare, insomma, la possibilità a chi sempre ti ha sostenuto e ti ha affiancato di aiutarti ancora, se è il caso, o perlomeno di sentirsi dire: tu non sei in grado di aiutarmi, ti saluto e faccio tutto quanto. Questa è la cosa anomala, che io non avrei mai fatto. Noi all'interno della nostra forza politica, chiaramente, parliamo, discutiamo, ma non è come qualcuno ha voluto far paventare, che noi abbiamo voluto mettere da quella poltrona un altro per occupare un posto che, c'è scritto anche sui giornali che era stato offerto anche a me, ho detto no, tra parentesi, ho concluso, faccio subito. Quello, no, uno vale l'altro, non è così, Rossi. Avevamo pensato anche a te come assessore, però dico, sei giovane, dico che ne so, e che cazzarolo. Ho chiuso, Presidente, grazie.
Bene, consigliere Pellegrini, non ci sono altri iscritti? Bene, quindi abbiamo... Sì, infatti passiamo alle comunicazioni. Allora, prima delle comunicazioni però si era pensato di fare un minuto, poi riprendiamo con l'ordine del giorno, così con quello che avete ricevuto, di fare un minuto di raccoglimento per le vittime in Francia. Quindi invito il Consiglio... Allora, proseguiamo con l'ordine del giorno, quindi passiamo alle comunicazioni o degli iscritti. Prego, Sindaco.
Intanto do una comunicazione a chi avesse visto internet. Urbani mi ha fatto vedere che è stato un incidente all'Indesit. No, non è un incendio, è collassato l'UPS, il centro elettronico, ma è quindi un gran fumo. Era alla fine del turno di lavoro, sono stati fatti uscire i dipendenti, ma non c'è nessuno. Esatto, però io ti do notizie dirette da Indesit, da responsabile della sicurezza. Dentro non c'è stato nessun problema per nessuna persona. Era questo che credo che volevamo sapere, no? Lo so, esce il giornale così, ma non c'è nessun problema a nessuna persona. Quindi ve lo volevo rendervi edotti immediatamente, ho potuto telefonare adesso. Mi sono allontanato, mi scuso anche con Pellegrini se non ho ascoltato solo parte del suo intervento, ma credevo che fosse importante. Vi comunico che insieme all'assessore Pallucca abbiamo predisposto le manifestazioni per la giornata della memoria e quella delle vittime delle foibe. Quindi nella giornata della memoria si svolgeranno attività in biblioteca e nella giornata delle foibe lo stesso in biblioteca avremo delle attività collaterali. La giornata del 27, la giornata della memoria, sarà anche incentrata su quello che è successo per quel 7, lo fai? Ah, spostato quel 7. Il 7 sulle vittime di Parigi. Di Parigi faremo una manifestazione anche noi qui a Fabriano. 27 c'è la giornata della memoria, quella della Shoah. Il 7, le foibe faremo, quest'anno faremo un'iniziativa in biblioteca e invece per Charlie e per tutte le persone che hanno perso la vita in quei giorni di attentati, invitiamo tutti i consiglieri e tutta la cittadinanza, ma poi usciranno le comunicazioni giuste, però mi sembrava giusto farlo adesso e abbiamo fatto anche il minuto di silenzio. Questo ve l'ho detto, poi, ma non so se vi avevo relazionato è stato firmato l'accordo di solidarietà, prima ho parlato dell'accordo di solidarietà all'Elica, che prevede una riduzione d'orario di lavoro concordata con i sindacati e alcune mobilità incentivate, un accordo del Ministero, ma è molto positivo perché consente di mantenere tutta l'occupazione quando prima insomma, c'era stata una possibilità di qualche esubero, cosa che invece è rientrata completamente grazie all'accordo di solidarietà, che prevede anche l'accordo di solidarietà una parte con una parte di sviluppo, ricerca e innovazione. Non è quindi solo accordo di solidarietà, ma prospettive molto interessanti anche nel campo dell'innovazione di prodotto e di processo. E questo ve l'ho detto. Centro elettronico, l'ultima. È uscita la sentenza sull'IMU per i terreni agricoli. Il TAR non ha confermato la sospensiva e ha fissato l'udienza pur riconoscendo le legittime rimostranze dei comuni che si sono visti prendere i soldi dopo la chiusura dei bilanci e pur ritenendo che ci sono problemi in questo campo e ha riconosciuto tutte valide le cose, però non ha riconosciuto la sospensiva perché dice che altrimenti il governo per il patto di stabilità e i problemi andrebbe in deficit, ma ha fissato la sentenza per il 17 giugno. Quindi in teoria si dovrebbe pagare il 26 di questo mese l'IMU sui terreni agricoli. Però c'è un altro ricorso aperto che ha una sospensiva di alcuni comuni della Sardegna che hanno fatto ricorso, quindi c'è una sospensiva che scade il 4 di febbraio. Quindi si può pagare sicuramente senza sanzioni anche dopo il 26 fino al 4 di febbraio e non sappiamo però che cosa il TAR dirà, perché se non riconferma la sospensiva bisogna pagare e poi dopo la fissazione dell'udienza non sappiamo che cosa succederà. Quindi attualmente speriamo, ci è stato detto che ci dovrebbe essere un decreto che fissa, perché così se i cittadini lo chiedono, fissa per il 2015 nuovi criteri e nuovi parametri, ma ancora non è uscito, e conferma pare per il 2014, però questo decreto ancora non è uscito, io non sono in grado di dare un'informazione più precisa, però so soltanto che fino al 4 febbraio c'è un'ulteriore, ancora una sospensiva, quindi i cittadini non sono in mora, non sono sanzionabili in nessun modo, da nessuno. Credo che se sono un po', auspichiamo il gruppo di comuni che hanno fatto quelle manifestazioni, quei movimenti che abbiamo tirato avanti, abbiamo chiesto che ci sia una chiarezza nel pagamento che non può avvenire in 5 giorni E quindi vediamo, speriamo in un decreto che chiarisca le modalità di pagamento, che li allunghi nei tempi, e quindi dopo la sentenza del 4 febbraio naturalmente, prima non sappiamo che succede. Comunque noi vi terremo informati con continuità. Le comunicazioni io ho finito.
Bene, sempre per comunicazioni l'assessore Balducci, prego. Prego, consigliere assessore Balducci.
Ma io volevo, diciamo, far presente questa guida che è stata lasciata sui vostri tavoli, ce la stanno consegnando questi giorni. Questa è la guida della lettera all'epoca del Mi manda Balducci. Sostanzialmente è stata completata dalla società che se n'è occupata. Mi faceva piacere in questa sede ringraziare tutti i 51 collaboratori che hanno contribuito a rinnovare dopo circa 10 anni una guida del Comune di Fabriano con una completezza per quello che riguarda almeno le possibilità e gli indirizzi cui rivolgersi. E speriamo anche con una diffusione sul territorio abbastanza capillare. Adesso sta arrivando all'URP, verrà consegnata al Comune. Sono 10.000 copie che poi faranno il giro della nostra città.
Bene, assessore Balducci, per comunicazioni sempre il consigliere Girolametti, prego.
No, io torno sulla questione Galli, nel senso che in qualità di nuovo segretario del partito di CD Fabriano, a seguito delle dimissioni del dottor Pellegrini, che pubblicamente ringrazio per la professionalità e per il lavoro svolto in questo periodo, dove abbiamo ottenuto grandi risultati e siamo riusciti anche a stare nella coalizione che guida questa città, mi corre l'obbligo di comunicarvi il messaggio di saluto che mi ha fatto pervenire l'avvocato Giuseppe Galli, in relazione ai recenti fatti avvenuti in questi giorni che lo hanno visto come protagonista. E a seguito di una chiacchierata avuta oggi, un'amichevole chiacchierata avuta oggi in un colloquio telefonico mentre stavo in tribunale, l'avvocato Galli mi ha chiesto di salutare tutti, e per tutti intendendo i cittadini, il sindaco, gli ex colleghi della giunta e i consiglieri. Lui ha chiuso con queste testuali parole: la mia verve non si esaurisce con questo passaggio, ma intendo, nelle diverse forme consentite, mantenere un mio impegno sociale nell'interesse della città in un momento così delicato. Con questa chiusa l'avvocato Galli mi ha dato la conferma di quello che avevo percepito al momento in cui mi aveva dato la comunicazione della sua volontà di dimettersi da assessore, cioè che la sua decisione era maturata nel tempo, era irrevocabile e era fatta alla luce di progetti suoi personali futuri. Infatti non sono serviti interventi per far riflettere l'assessore o prendere del tempo, sia da parte mia che degli altri esponenti del partito. C'è stata anche una polemica accennata sui giornali circa il mancato coinvolgimento del partito a seguito delle dimissioni, ma questa polemica io la ritengo destituita di ogni fondamento, perché entrambi, sia io che l'avvocato Galli, sappiamo ciò che ci siamo detti, le riunioni convocate, la sua mancata partecipazione e gli scambi intercorsi tra le parti. Quindi vedo più l'uscita del collega Galli dal partito più come un taglio al passato che piuttosto che una sua presa di posizione o di distanza, e così mi piace interpretarla. Quindi a questo punto ho preso atto appunto della fuoriuscita anche dal partito del collega. Non mi resta che ringraziarlo per il lavoro svolto, per l'impegno che ha profuso nella sua attività, stando per mesi dentro questi uffici comunali a dare il suo contributo, tralasciando anche i suoi impegni personali. I ringraziamenti si estendono anche al nuovo assessore, ingegner Meloni, che ha dato subito la propria disponibilità ad assumere il nuovo impegno, caricandosi di problematiche non indifferenti, importanti, e dichiarando di essere pronto a lavorare con forte entusiasmo e specifica competenza. e finisco con salutare il nuovo consigliere che subentra al posto dell'ingegner Meloni, Vagno Cingolani, che era al vertice della graduatoria dei non eletti, al quale mi sento di comunicare tutta la mia fiducia per le sue qualità e augurare un buon lavoro. Grazie.
Consigliere Urbani, siamo in fase di comunicazione. La domanda gliela farà dopo il consigliere Girolametti.
No, Presidente, è importante perché mi è venuto adesso in mente. Allora, l'ingegner Meloni era anche il presidente di una commissione. Nella velocità con cui c'è il nome del nuovo presidente, perché lì era sta... Ha parlato già il capogruppo? Ah, e comunque nelle comunicazioni di Balducci volevo dire una cosa.
Aspetti il suo turno, andiamo avanti con poi magari
no,
si
no, ma l'argomento, ma non c'era un'altra tipografia a Fabriano invece farle a Pesaro, a Coso, a Rimini, da tutte le parti sta a fare?
Rispondo direttamente, non è il comune che ha incaricato qualcuno, è la tipografia che si è presa autonomamente e attivato autonomamente. Il comune non ci ha messo un centesimo, era il discorso che si faceva. La tipografia di Fabriano, se qualcuno di Fabriano si fosse attivato, perché no? Per chiunque. Oh, ma loro si propongono, questa cosa funziona in tutti i comuni d'Italia. Poi se arrivano, il meccanismo di funzionamento è questo, chi si propone? Se arrivano a fare un budget tale per cui riescono a produrla, bene, se no non la fanno. Lo potevano fare anche i fabrianesi, ovviamente sì. Noi abbiamo la carta del comune di Fabriano fatta da un'altra società che non è sicuramente fabrianese, però io volevo rimarcare la capacità dei fabrianesi di partecipare per il bene della città, come dicevi, dove diceva prima lei, no? Ognuno si deve dare, attivare. Qui ci sono 51 persone che si sono attivate in prima persona per rinnovare una guida del 2004. Poi dopo, se gliel'ha chiesto una società pesarese, questo lo fa forse per attività, non lo so, non mi importa. Se l'avesse chiesto una società di Fabriano l'avrebbero fatto più volentieri, certamente sì. Io guardo chi è che ha partecipato e io ringrazio quelle persone che hanno partecipato perché permettono a questo comune di avere una guida aggiornata, utile, e se questi hanno un'iniziativa un attimo prima di noi arrivano, va bene, che dobbiamo fare? Va bene, per quello che ci riguarda dalla nostra parte, io dico che era utile, ce l'abbiamo, l'hanno fatta in altri comuni, è stata fatta quella planimetria, la pianta della città di Fabriano, che oramai è rinnovata per la seconda o terza volta da un'altra società, è un lavoro come un altro, il lavoro bisogna inventarselo come dici te e bisogna avere le capacità di attivarsi per trovarlo.
Bene.
Io rinnovo il ringraziamento alle società che hanno consentito di fare questo.
Bene, assessore Balducci, per comunicazioni consigliere Arcioni, prego.
Allora, grazie Presidente, no, tre comunicazioni velocissime. Volevo rendere consapevole chi sta amministrando questa città che oggi ho visto utilizzato sulla linea gialla della linea di trasporto del Comune Fabriano un setra per il trasporto extraurbano. Volevo ricordare che una persona anziana che debba salire su quel mezzo, no? O ha qualcuno che l'aiuta oppure non sale. Quindi io vorrei sapere se qualcuno all'interno dell'ente è consapevole del fatto che Contram continua a fare quello che vuole e vorrei sapere se è stata data comunicazione di questa cosa, cioè hanno levato un autobus da TPL urbano e stanno utilizzando un autobus extraurbano sulla linea gialla. Io non so se lo fanno per un giorno, ma se non l'avessero comunicato rientra nell'ambito del rapporto dell'ente con le partecipate, al quale sfugge completamente qualsiasi cosa. Invece volevo spezzare una lancia nei confronti del Comune Fabriano relativamente ai manti stradali, perché io ho trovato un manto stradale eccezionale. Eccezionale. Peccato che è un po' decentrato rispetto al centro della città dove ci sono le buche come a Baghdad durante la guerra. È il tratto che va da Collegioni e si raccorda verso Valle Montagnana. Voglio ricordare che in quel tratto forse mediamente ci stanno alle 3, alle 4 case, quindi volevo capire, ma sarà oggetto di un'interpellanza, come questo investimento su questa strada, ripeto, estremamente poco frequentata, vorrei capire.
Ripeti,
sono passato, è un biliardo.
Scusa,
è stata imbrecciata e è un biliardo. la strada che va quando uno sale a Collegiglioni, la strada poi gira a destra, la strada che riporta verso Valle Montagnana, praticamente il tratto che unisce diciamo Collegiglioni a Moscano. Ecco, io ci sono passato, è stata imbrecciata, ecco, è una palla di biliardo, volevo capire se era stato un privato o... la strada è una strada sterrata, che però è stata manutenuta perfettamente, è una strada perfetta, un biliardo, e quindi volevo capire... Urbano le fa a giro, mi dispiace che spezzo la lancia a favore di Claudio, che anche lui non sapeva, ecco, neanche il sindaco, tanto per far capire, poi dopo se l'assessore si stranisce dalle dimissioni, no, capiamo perché. Sì, va bene, sono d'accordo. Sono d'accordo, però io penso che al di là del piano programmatico ci stanno anche delle priorità, no? Siccome Claudio non c'è soldi neanche per l'asfalto per attappare una buca, mi sembra paradossale, no, trattare in questo modo un tratto stradale che è frequentato, credo, non so, da due persone al giorno, non so, no? Grazie Claudio. Ecco, un'ultima cosa, torno su questa guida, perché io avevo fatto un'interpellanza su questa guida, no? E quello che ho in mano praticamente mi spiega tutti i dubbi che io avevo. Nel senso, noi abbiamo dato mandato tramite una lettera di presentazione a firma dell'assessore Baducci, e questa società, diciamo, presentava alle società che volevano sponsorizzare questa guida, e io vorrei far notare se questa, diciamo, è un documento utilizzabile, nel senso sia per la grandezza del carattere, no? Perché è chiaro che cosa succede. Allora, a me questa cosa, prendo le sponsorizzazioni. Le sponsorizzazioni sono facilitate dal fatto che mi presento con una lettera firmata dall'assessore, no? Prendo un sacco di pubblicità, scrivo quello che posso scrivere all'interno, logicamente con un carattere ridicolo, illeggibile, per cui il costo di questa cosa diventa risibile. È vero che noi come Comune di Fabriano ce l'abbiamo gratis, però io credo che questa operazione ce la potevamo fare benissimo da solo, senza dare, diciamo, l'input, perché è vero che l'assessore dice che si sono proposti, però se a me qualcuno mi propone qualcosa, poi ci faccio una riflessione se ho delle alternative. Io questa cosa non l'ho accettata fin dall'inizio. E mi permette l'assessore, in maniera simbolica, che io la guida che ho trovato su questo tavolo gliela riconsegno, perché non accetto assolutamente questa iniziativa. Grazie.
Sempre per comunicazioni, consigliere Peverini, prego.
Grazie Presidente. Purtroppo, come le ho anticipato di persona, mi trovo con animo disarmato a ripetere una comunicazione per una proposta di deliberazione presentata al 22 di ottobre. Purtroppo, che devo dire, vedo un'amministrazione ferma, incapace di gestire i propri dirigenti. Dico, mi sono preso l'impegno con il dirigente, dopo due volte che sono passato presso la struttura pubblica, di vedere i motivi per cui non viene fornito questo parere. Però sono andato a fare una ricerca degli atti effettuati nell'arco di questo tempo, dal 22 ottobre, preciso che il parere, nonostante le critiche dell'ex sindaco sul regolamento di contabilità, perché ritiene che il termine di 7 giorni lavorativi, quindi si consumerebbe in 10, sarebbe un termine troppo lungo, e avevamo un regolamento di contabilità 1997, a cui tutto questo Consiglio Comunale in realtà ha fatto parte per l'approvazione, e poi ne ha dato mandato con l'approvazione, nonostante che dai banchi l'opposizione comunque fosse stato presentato un subemendamento con la riduzione dei termini a 7 giorni e 5 giorni. Sono andato a vedere allora all'interno di questa macchina comunale che cosa in realtà ha potuto fare la struttura nell'arco di questo periodo. E mi trovo delibera del 30/12/2014, determinazione del 30/12/2014, costituzione presunta del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato, il 30-12, ma non c'è stato modo di offrire questo parere. E ripeto, è una proposta nell'interesse della collettività, di tutti i cittadini, perché abbiamo atti in realtà irregolari fermi, di cui adesso darò anche menzione. Abbiamo assistito alla liquidazione del fondo di retribuzione risultato personale dirigente 2013, 26 novembre. Abbiamo assistito al prelevamento del fondo di riserva per il rinnovamento della nuova commissione alle case popolari, appena costituita il 15-12-2014. Abbiamo avuto modo di prelevare il fondo di riserva, in questo caso per un intervento forse dovuto di manutenzione straordinaria, parliamo di 25.000 euro. Abbiamo avuto modo, al 31-12 parlo sempre, di fare un'attività di incentivare il recupero dell'evasione fiscale per quanto concerne ICI 2014, determina del 31-12-2014, ma non c'è stato modo di offrire parere per questa proposta. Tutto nasce da delle delibere che in realtà sono ferme, ovvero che ancora ad oggi non sono venute all'interno di questo Consiglio Comunale e quindi sono delibere inefficaci, o meglio, preciso, irregolari, che devono completare il proprio iter amministrativo. Abbiamo la delibera di prelievo il fondo di riserva con la famosa mostra Maker City del precedente assessore Galli il 26 agosto 2014, che dovrebbe passare in Consiglio Comunale, ma ancora ad oggi non è passata, è un obbligo di legge. Abbiamo altre delibere le quali adesso faccio presente. Prelievo il fondo, ovvero tutte le delibere sono state fatte il prelievo fondo di riserva, come ho detto, per la costituzione e per lo stanziamento del fondo di bilancio per la nuova commissione case popolari. Prelevamento fondo di riserva per la manutenzione straordinaria, anche questa delibera dovrà passare in Consiglio Comunale, secondo quanto previsto, perché si tratta di un prelievo del fondo di riserva, assessore, se legge il regolamento di contabilità è imposto di fronte al passaggio e prelievo del fondo di riserva in Consiglio Comunale. Quindi abbiamo delle delibere che in realtà ancora ad oggi sono ferme. Ripeto, io penso che non interessa tutto questo Consiglio Comunale, ma interessa la stessa amministrazione provvedere a rettificare un regolamento che in realtà presenta delle lacune. Mi attiverò con il dirigente, farò il possibile per risolvere e ricevere questo fantomatico parere, sperando che poi si riesca a mettere mano a questo regolamento e correggere questi errori che ci impediscono di completare l'iter amministrativo di alcuni atti di questo consiglio. Grazie Presidente.
Prego Assessore Dini.
Tutto del regolamento, sono d'accordo con il consigliere Peverini, perché con le osservazioni che ha fatto mi sembrano che siano pertinenti, è un problema che devi fare lì con l'ufficio, perché io sono d'accordo. Però sul fondo di riserva non sono d'accordo per niente. Il fondo di riserva, ai sensi del decreto 267 del 2000, l'unico obbligo, non è un atto amministrativo che va ratificato in consiglio, va comunicato al consiglio, che è cosa diversa. La comunicazione, il prelamento del fondo di riserva fatta il 30 di dicembre, e bisognerebbe farlo per regola, comunicarlo in consiglio entro il 30 di gennaio, il primo consiglio utile, comunque 30 giorni, oggi si poteva anche fare, non c'è la pratica, sinceramente 60 giorni, comunque questo verrà fatto, però non è che invalida l'atto Peverini, ossia è un conto è comunicare, e qui sono d'accordo con te, come informativa, questa è una comunicazione reale, non quella che fanno le comunicazioni, no? E un conto è ratificare, è una cosa molto diversa. Andava detto, altrimenti sembra che stiamo a giocare, invece non giochiamo. 7.000 euro, ma poi non mi chiedi. No, ma poi probabilmente il fondo di riserva, Peverini, siccome è buona regola, se tu vedi anche gli anni passati, poi finisco veramente perché non voglio far perdere tempo a questo consiglio che già ne abbiamo perso abbastanza, secondo me, a fine anno è buona norma farlo, altrimenti va in avanzo. Allora noi avevamo messo, se te vi ricordate, noi al 30 di novembre avevamo lasciato il fondo riserva perché ci avevamo discorso del piano neve, che non sapevamo quando nevicava, ricordiamoci, ci avevamo alcune esigenze di spesa che poteva il problema degli eventi natalizi. Non è che abbiamo preso il fondo riserva per fare cose trascendentali, per garantire la regolare gestione del comune fino al 31 dicembre. Perciò mi sembra che sia questo. Sulla comunicazione sono d'accordo con te. Comunque grazie che hai sopportato, però io penso che il sindaco il prossimo consiglio provvederà sicuramente a comunicare questo.
Sempre per comunicazioni, prego consigliere Bonafoni.
Io volevo dire qualcosa sulla guida. Mi pare la guida abbastanza sintetica, anche troppo, assessore. Però quello che mi salta proprio all'occhio, che trovo la pubblicità, una pubblicità del salumificio Samo di Matelica, e non c'è sta il salame di Fabriano di cui tu sei il presidente del consorzio. Questa mi pare un po'... Questa la Samo di Matelica, non c'è, anche se ha pagato non ce l'avevate mettere. Però Fabriano, ma ragazzi, ma allora le cose quando si fa bisogna farle bene, no? Noi abbiamo un prodotto, andiamo in giro per l'Italia, lo conoscono tutti, e a Fabriano sulle nostre non ce lo mettiamo. E allora, vabbè, lasciamo perdere.
Bene, consigliere Bonafoni, prego, consigliere Pellegrini.
Grazie Presidente. Due comunicazioni. Allora, la prima è che proprio in merito alla nomina dell'assessore ingegnere Meloni come componente della seconda commissione area tecnica, subentra come componente Vanio Cingolani. Poi sarà la commissione a decidere chi sarà il presidente della commissione stessa. La seconda comunicazione è doverosa perché è una vita che un paesano di Collegiglioni me lo chiede. Comunico che a Collegiglioni ancora non è stata attivata la fontanella, quella che da tempo era stata promessa, e ringrazio il consigliere Arcioni perché si è accorto della strada. Io non mi ero accorto, però se è un biliardo ti ringrazio, perché io pensavo che si era morto lo stradino tutto lì. Grazie mille.
Bene, brevissima comunicazione da parte dell'assessore Meloni.
E in merito alla riunione che avevo convocato come presidente della commissione, la convocazione resta valida, ci si incontra giù alle Conce per vedere il cantiere, e i lavori li segue il vicepresidente Arcioni. Tutto qua.
Bene, abbiamo terminato con le comunicazioni. Punto numero 2 all'ordine del giorno: approvazione verbali sedute del 18 novembre 2014, dal numero 173 al numero 188, del 27 novembre 2014 dal numero 189 al numero 199, del 28 novembre 2014 numero 200, del 29 novembre 2014 dal numero 201 e dell'11 dicembre 2014 al numero 202 al numero 214. La votazione è aperta.
Io non ho niente, però.
Consigliere Sforza, c'è da votare. La votazione è chiusa, presenti 20, votanti 20, astenuti 8, favorevoli 12, contrari 0. Gli astenuti: Silvi, Leli, Urbani, Peverini, Solari, Romagnoli, Arcioni, Rossi. Il Consiglio approva. Sono le ore 21.02, iniziamo l'ora delle interpellanze e delle interrogazioni. Punto numero 3 all'ordine del giorno. Interpellanza su richiesta di avvio di uno studio di fattibilità per rendere parte dei viali interni del giardino pubblico Regina Margherita ad uso di pista ciclabile. È stata presentata dal sottoscritto. Vado a leggerla. Il sottoscritto Giuseppe Luciano Pariano, consigliere comunale del gruppo consigliare Fabriano prima di tutto, esaminato l'articolo 12 del nuovo regolamento di polizia urbana e rurale, approvato con delibera di consiglio comunale in data 12 giugno 2014, in cui si fa riferimento alla regolamentazione dell'uso di biciclette all'interno dei parchi pubblici, viste le insistenti richieste di modifica all'articolo sopracitato e la contrarietà manifestata in più di un'occasione da parte dell'opinione pubblica fabrianese verso questo provvedimento, chiede al sindaco o all'assessore delegato se non ritengano opportuno di avviare uno studio di fattibilità per capire se ci fosse la possibilità di rendere parte dei giardini interni dei giardini pubblici Regina Margherita ad uso di pista ciclabile. Risponde sindaco. Prego.
Caro Presidente, io sinceramente sono un po' No, se te dico stai sereno, te devi preoccupare, se te dico stai sereno. Ma, caro Presidente, ma io credo che ci sia qualche... Faccio fatica a capire questa interpellanza, interrogazione, perché io ricordo benissimo la riunione che facemmo durante la sospensura, sì, la sospensione della seduta nella sala, l'ex sala giunta di là, in cui tu convenivi con l'idea di avere, di mantenere il vecchio, cioè questo è un regolamento che in tutti i parchi d'Italia vige anche nel nostro, parco pubblico, parco, e convenivi che l'età dei bambini che dovevano andare in bicicletta dentro il parco non fosse tale da creare disagio alle persone che ci giocano, bambini più piccoli che ci giocano, agli anziani, a tutte. E quindi sono stupito, certo, solo gli stupidi non cambiano idea, quindi posso capire che hai cambiato idea. Però a me sembra che lo studio di fattibilità, io se porta a una situazione di conflittualità come quella che abbiamo la pista ciclabile sotto lo stadio, vi faccio presente che ci sono continue liti tra ciclisti e pedoni per l'utilizzo di quello spazio. E negli ultimi, ho fatto vedere a qualcuno gli SMS di persone che sono state investite anche da bambini in bicicletta, non più di poco, la settimana precedente a Natale. Ho avuto altre segnalazioni in precedenza di bambini andare addosso con biciclette grandi alle carrozzine. Io credo che quello sia un parco pubblico dove non si va in bici, se non coi bambini che hanno le biciclettine piccole, che vogliono giocare con i genitori e che i genitori possono tenere sotto controllo. Non è un posto dove ci si siede in un posto, il ragazzino grande va in giro con la bici e corre. Perché io ho visto una proposta sull'azione che non conoscevo, ma mi sembra veramente impossibile da praticare. Immaginiamo che un ciclista con una bici grande, una persona di 70 kg, va in giro con una bicicletta dentro il parco pubblico, in quei vialetti, e va a qualsiasi... Ma se prende una persona anziana, un bambino che gioca e esce dai giochini del giardino, ma io ci rendiamo conto di quello che succede? Allora io sostengo che... Ma non perché io sia contro qualcuno o contro qualcosa, ma mi pare che ci sia un'opinione pubblica che a volte si esprime meno pubblicamente, ma fa sentire il suo peso, che ritiene che quello sia un parco pubblico per bambini piccoli, per persone che possono farsi una passeggiata in tranquillità, e che la bici può creare invece problemi significativi come li ha già creati. Quindi io non parlo di cose che non sono avvenute, parlo di cose che sono avvenute, e io ho segnalazioni formali. Quindi adesso ritengo che questa sua interpellanza, posso capire l'esigenza, perché lei ha un ufficio, mi pare, lì al giardino, no? In cima. Frequenta il parco giochi, giusto? E quindi chiaramente frequentando posso capire qualche necessità di qualche bambino, ma come si diceva, i bambini crescono. Oggi il bambino di 3 anni, 5 anni, 4 anni, e se noi fissiamo un'età, in qualsiasi modo la famiglia può smembrarsi, perché diceva, perché mio figlio quando supera i 6 anni non può venire più con me in bici? Può succedere, ma che se lo facciamo a 11 non può venire quando c'ha 11 anni? Quindi noi abbiamo messo, io credo che il Consiglio ha messo un limite ragionevole, compatibile con tutti, invito a rispettare le regole, a tenere i bambini sotto controllo quando vanno in bici al giardino, in particolare i bambini. Quindi io credo che questo sia un compito dei genitori, perché sono responsabili dei minori, e che questo va... Senta, o parlo io o parla qualcun altro, siccome oggi non dormo posso parlare. Quindi tecnicamente io ritengo che non sia fattibile, e quindi le rispondo che secondo me non è possibile. Scusi, faccio una querela, vorrei sapere se è registrato questo, voglio una verifica della registrazione.
Bene, andiamo avanti. Per favore, la prossima volta che parla se l'accompagna fuori. Punto numero 4 all'ordine del giorno, interpellanza su sistemi di assegnazione e ripartizione degli incentivi alla progettazione per il personale tecnico interno alla pubblica amministrazione. È stata presentata al gruppo Movimento 5 Stelle Fabriano. Illustra Arcioni, prego.
Grazie Presidente. Premesso che con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del decreto legge 90-2014, la legge 114 del 2014, sono state modificate alcune norme relative ai sistemi di assegnazione e ripartizione degli incentivi alla progettazione per il personale tecnico interno alla pubblica amministrazione. In particolare, sono stati abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del Codice dei Contratti, relativi all'incentivo per i pubblici dipendenti relativi sia alla progettazione delle opere che per gli atti di pianificazione introdotti nell'articolo 93 dei commi 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinques, con i quali viene definita una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha pubblicato una nota di lettura per le nuove disposizioni contenute all'interno appunto del Decreto Legge 90-2014. Una è l'introduzione di strumenti finalizzati a favorire il ricambio generazionale negli organici delle amministrazioni pubbliche. L'altro punto è la disciplina della mobilità individuale, dei trasferimenti di personale e della gestione personale in disponibilità, l'allentamento delle limitazioni al turnover per gli enti locali, il coordinamento delle disposizioni di legge che disciplinano il contenimento della spesa per il personale nei comuni. Un altro punto è la revisione della disciplina relativa agli onorari professionali per le avvocature degli enti pubblici, ai diritti di rogito per i segretari comunali e provinciali e agli incentivi per la progettazione interna. L'ampliamento degli spazi per il ricorso ad incarichi dirigenziali con contratto a termine, la semplificazione delle regole sull'utilizzo del lavoro flessibile da parte degli enti locali. In riferimento alla revisione della disciplina relativa agli incentivi per la progettazione interna, l'articolo 13 bis del decreto legge 90-2014, come è stato modificato appunto in sede di conversione, regola i fondi per la progettazione e l'innovazione, destinati in parte ad incentivare le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche svolte da personale interno all'amministrazione e in parte all'investimento in innovazione. Sempre l'ANCI, commentando la parte relativa alle risorse per l'incentivazione e la progettazione, spiega che la norma interviene sull'articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici, al quale, dopo il comma 7, che individua gli oneri che fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nei bilanci delle stazioni appaltanti, aggiunge i comma 7 bis e 7 quinques. Si stabilisce che a valere sugli stanziamenti in questione, le amministrazioni pubbliche destinano al Fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera al lavoro. Un importo pari all'80% delle risorse finanziarie del Fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito per ciascuna opera al lavoro con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento adottato dall'ente e previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa tra i responsabili del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Considerato che il regolamento deve stabilire innanzitutto la percentuale effettiva delle risorse finanziarie entro il limite del 2% in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera a realizzare, i criteri di riparto delle risorse del fondo tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere escludendo le attività manutentive e dell'effettivo rispetto in fase di realizzazione dell'opera dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico e progetto esecutivo. Inoltre, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico e progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto. I tempi sono considerati al netto delle sospensioni per gli accadimenti eccezionali elencati in articolo 132,1 alle lettere dalla A alla D del decreto legislativo 163/2006. Per le modalità di erogazione invece si sottolinea che il dirigente responsabile del servizio competenti a disporre la corresponsione e l'incentivo sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti priva di qualifica dirigenziale interessati. In caso di accertamento negativo, le corrispondenti risorse costituiscono economie. Ciascun dipendente non può percepire a titolo di incentivi, anche da parte di più amministrazione, un importo superiore al 50% del trattamento economico complessivo anno lordo. Le quote parti dell'incentivo che non possono essere erogate al personale, in quanto corrispondente a prestazioni affidate all'esterno, costituiscono economie. Infine, vengono previste delle risorse per l'innovazione, ossia il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato a finanziare l'investimento in innovazione attraverso l'acquisto di beni, strumentazione e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento, all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Chiediamo quindi al Sindaco e alla Giunta, consapevole della propria responsabilità rispetto ai destini del territorio amministrato, di conoscere in che modo la nostra amministrazione si è adeguata a questa nuova normativa e quali misure sono state o si intendono inserire all'interno del regolamento che è stata chiamata a redigere. Se non ritiene opportuno in questo momento particolarmente critico in cui il Comune si ritrova a dover far fronte ai tagli dei trasferimenti statali, aumentare la percentuale da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione, consentendo all'amministrazione comunale di disporre maggiori fondi per accrescere l'efficienza dell'ente e per potenziare i servizi ai cittadini. Grazie.
Bene, consigliere Arcioni, risponde l'assessore Balducci, prego.
Inizio la risposta con una domanda al consigliere Arcioni relativamente alle ultime righe. Se non ritiene opportuno l'amministrazione, cosa significa? Se l'amministrazione può stabilire una percentuale per il fondo di progettazione maggiore del 2%? Questo non l'ho capito, quello che c'è scritto qua.
Aspetti un attimo, assessore, che rileggo.
Lo rileggo. Se non ritiene opportuno sì. In questo momento particolarmente critico in cui il Comune si ritrova a dover far fronte ai tagli dei trasferimenti statali, aumentare la percentuale da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione, consentendo all'amministrazione comunale di disporre di maggiori fondi per accrescere l'efficienza dell'ente e per potenziare i servizi ai cittadini. Cioè sarebbe, significa fare un fondo superiore al 2%?
No, è destinare una parte di questo fondo appunto all'efficientamento dell'ente e a potenziare i servizi ai cittadini.
Va bene, ecco, questo io non l'avevo capito. Allora, sostanzialmente noi ci stiamo già muovendo secondo le disposizioni di legge per verificare insieme alla delegazione trattante del Comune, ove ci sono parte pubblica e parte sindacale, quello che dobbiamo mettere in questo nuovo regolamento sulla gestione del fondo progettazione, trattandosi di un fondo dove il limite superiore a questo punto è il 2%. Cioè la norma è abbastanza precisa, dobbiamo essere sinceri, poi lei l'ha letta quasi, cioè la risposta è nell'interpellanza di fatto, cioè lei ha precisato tutti gli articoli aggiuntivi della legge 114/2014, 7 bis, 7 ter, quater e il quinquies ci importa poco, però di fatto voi li avete citati, in quell'ambito ci stiamo muovendo. Già noi abbiamo dal novembre 2014 mandato un documento di lavoro alla delegazione trattante perché lo esaminano e riporta l'esatta cosa che sta scritta qua. E ora dovevamo fare un incontro effettivamente prima delle sotto le festività natalizie, era un incontro che prevedeva vari punti, per cui questo è stato rimandato in una fase successiva. Però per cui per quello che ci riguarda ci siamo già mossi. Ovvio che il primo discriminante è capire se vogliamo lasciare il 2% o ridurre questo fondo dal 2% in giù. Ovvio che non possiamo però, e questa era la seconda parte che lei mi chiedeva, andare fuori dalla legge per quello che riguardano le due discriminanti, cioè l'80% che va ai tecnici che partecipano al progetto vero e proprio, il 20% che va sull'innovazione. Essendo una disposizione di legge, mi sembra che noi da lì non possiamo assolutamente derogare. Nella sostanza, ecco che questa nuova normativa sul fondo per la progettazione e l'innovazione andrà ad essere applicata su tutti i progetti che verranno fatti dopo il 19 agosto 2014, mentre per i progetti precedenti vale il resto. Per cui noi stiamo iniziando un percorso con i sindacati pari a ciò che dice la legge, e adesso non lo rileggo, ma è sostanzialmente pari a quello che lei ha indicato nella sua interpellanza, cioè la risposta è nell'interpellanza sostanzialmente.
Prego, consigliere Arcioni.
Io ringrazio l'assessore, volevo solo un'integrazione, siccome qui si fa riferimento a una cosa secondo me molto importante, ma solo per capire ad oggi all'interno del Comune Fabriano come è stata un po' l'impostazione di questa erogazione, perché qui si dice chiaramente, no, che i responsabili dirigenti sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti, no, privi di qualifica dirigenziale interessate. In caso di accertamento negativo, le corrispondenti risorse costituiscono economie. Ecco, questa cosa, diciamo, indipendentemente da quello che impone questa nuova impostazione, diciamo, nel merito, all'interno del Comune di Fabriano, sembra un po' una risposta che presuppone una domanda, cioè una domanda che presuppone una risposta già che uno può già sapere. Però volevo capire, ad oggi i dirigenti del Comune di Fabriano, per quello che riguarda la progettazione, l'hanno data indipendentemente, diciamo, dall'impegno reale, diciamo, del dipendente sul progetto, oppure è il progetto che comanda fondamentalmente l'erogazione di base al dipendente che partecipa al progetto? Ho fatto forse un po' l'articolazione, ecco.
Allora, ad oggi sostanzialmente esiste un solo regolamento per il Comune, un regolamento del 2001 addirittura, ed è il dirigente che fa il bello e il cattivo tempo, decide lui come ripartire questa indennità del 2%, sulla quale noi potremmo dissertare all'infinito, ognuno può avere una sua opinione, pro o contro, io personalmente contro, tanto per essere sinceri e dircela com'è, apprezzo ciò che è stato messo in questa norma, perché la norma costringe a dare il fondo per la progettazione solo a chi collabora al progetto, e poi il dirigente dovrà valutare se la collaborazione è stata positiva o è stata negativa. Ti spiego anche perché io sono contro il 2%, perché tutto sommato, se io lavoro ad un progetto, quella parte del lavoro che io faccio lo fa un'altra persona che al progetto non ci lavora, ma che si deve preoccupare di mandare il lavoro che io non faccio avanti all'interno del comune. Allora, questo fondo del 2%, secondo me, dovrebbe essere dato a tutti, perché tutti i dipendenti del comune collaborano a far sì che il progetto vada avanti e collaborano a far sì che la pubblica amministrazione possa a volte, risparmiare magari facendosi una progettazione interna se ne ha le qualifiche. Ora, questo è il mio contro al 2%. Apprezzo i paletti messi dalla legge, che almeno per legge tu ora lo dai a chi ci lavora realmente, anche se io torno a dire che secondo me dovrebbe andare a disposizione di tutti i dipendenti comunali.
Bene. No, io volevo fare solo una piccola integrazione, perché voglio ricordare una cosa di cui abbiamo parlato diverso tempo fa, ma che noi avevamo fatto notare, della quale proprio l'assessore faceva notare che fondamentalmente questa cosa è gestita da un'area dell'ente, e credo, io sollecito l'assessore a verificare anche questo, perché noi in un'opera pubblica del Comune Fabriano abbiamo fatto notare che un soggetto aveva ricoperto il ruolo di responsabile unico del procedimento al di fuori di quelli che potevano essere. Fra l'altro, non essendo noi dei tecnici, avevamo chiesto un parere sia all'ordine degli ingegneri che all'ordine degli architetti, che erano stati molto chiari nel citare l'impossibilità di utilizzare quel soggetto come responsabile unico del procedimento in quell'appalto. Mi dispiace dilungarmi, ma vorrei sollecitare l'assessore, anche se c'è la possibilità di verificare queste cose, perché sennò diamo la sensazione che c'è un'area dell'ente che fondamentalmente se la suona e se la canta un po' come vuole. Grazie.
Bene, andiamo avanti. Punto numero 5, interpellanza su eventuali cartelli abusivi e irregolari affissi in città. È stata presentata dal gruppo NCD Illustra Urbani, il relatore e l'assessore Paglialunga. Prego, consigliere Urbani.
Grazie, Presidente. Questa interpellanza è nata perché la città è piena da tutte le parti di cartelli, fiocchi, manifesti, gli sposi, le gare ciclistiche, i cartelli che mettono lì il circo, ce ne sono alcuni appesi sulle paline degli autobus, dove dovrebbero stare le paline degli autobus con i relativi orari, cose che stanno lì, e ve l'ho messe nelle fotografie che vi allego, un cartello blu su una palina là vicino la rotatoria, sta lì da 3 anni, i cartelli del Circo Orfei, penso che il Circo Orfei non so manco se esiste più, appesi sulle paline delle autobus, oggi sposi da tutte le parti, attaccati da tutte le parti, i fiocchi quelli bianchi arrotolati. Allora io non riesco a capire, no? Possibile che non riusciamo a stroncare questa cosa che crea una vergogna in tutta la città, da tutte le parti l'hanno attaccate, c'è chi ci si fa la pubblicità che mette la pecetta attaccata su tutti i pali della luce. Allora famoci pagare almeno quelli, visto che fa la pubblicità, almeno chiedemogli, visto che c'è nome, cognome, indirizzo e tutto, no? Per ogni palina mi dai 1.000 euro all'anno di pubblicità, vedrai non ce le mette più. C'è stata una gara ciclistica sul bivio di Nebbiano, poi ho chiesto a Claudio, che è qui, mi ha aiutato, perché paline messe, quartelli, gara ciclistica sopra e sotto, non toccate, non oltrepassate questa linea, c'era scritto di tutto e di più, e c'era anche un cartello che c'è scritto non rimuovete che ci pensiamo noi, ma ci aveva messo il numero di telefono. E io allora ho chiamato a Claudio e ho detto: Claudio, guarda, qui c'è un numero di telefono, così così, dice aspettiamo, vediamo se effettivamente danno corso alla rimozione, visto che ci aveva messo lui proprio il cartello, provvederemo noi alla rimozione. È passati 3 giorni, ho chiamato a Claudio, gli ho dato il numero di telefono, siamo intervenuti, lui è intervenuto, l'ha rimossi. Quella persona mi ha chiamato e mi ha detto: quanto sei fiscale? Dico: ma ci hai messo pure te il cartello che lo toglievi? Sui i cosi, no, i divieti di circolazione, sui cartelli, da tutte le parti, sposi, Marietta con Giuseppino, oggi felici che si sposano, li attacca da tutte le parti, ci metti l'energia per andarli ad attaccare, però non li togli più. Segnali stradali completamente ostruiti da sti cartelli. È ora che qui mettiamo un ordine, perché immaginate un cliente o un turista o un visitatore che va in giro per la città, perché la città, il decoro non è solo dal bar delle Poste fino a Piazza Bassa, il decoro è un po' tutta la città, tutte le strade. Ci sono dei cartelli attaccati sulle ringhiere da tutte le parti, tutti fatti a pezzi, rotti, cascati per terra, una vergogna. Io credo che qui l'amministrazione debba intervenire. È impopolare? Non importa, perché sarà impopolare per qualcuno che ce l'attacca, ma è popolare per tutti gli altri che invece li vedono rimossi, perché l'educazione e il decoro passa anche attraverso queste cose, e non possiamo far finta di non vederli, che li vedo solo io, perché penso che li vedete tutti quanti, no? C'è i cartelli del Circo Orfei, ma sa che manco esiste più il Circo Orfei. Esiste ancora il Circo Orfei? Da quando ha attaccato sti cartelli in via delle Fornaci? Esiste, ma questo ce l'attacco a lei 15 anni fa, 10 anni fa starà lì sto coso, no? Green Service l'ha attaccato da tutte le parti, da tutte le parti. In pubblicità, ecco, questo si è sposato, quest'altro ci ha attaccato il fiocco bianco, non la tocca più nessuno, davanti alla stazione, in qualsiasi incrocio. Ho parlato con i vigili, no? I vigili, io ho detto, ma non si può intervenire lì, c'è la fotografia degli sposi, no? Dice, no, non sono mica gli sposi che ce li attacca, sono gli amici, quindi non ne possiamo fare niente. Ma famo una bella multa agli sposi e poi si rivarrà lo sposo sugli amici, no? Ma se no sta storia non ha più fine, no? Dice, mica sono stato io, è stata mia moglie, e vedi un po', è stato l'amico di mia moglie, l'amica di... Ma dove sta scritto che tutta la città è imbrattata in questo modo? Ci stanno i cartelli di divieto, tante volte il divieto non lo vedi più, di quello che ci ha attaccato tutto e di più lì davanti, e non mi dite che li vedo solo io, quindi, assessore, per favore, qui non è che lo chiedo solo io, tante persone hanno notato questa vergogna, questa è una vergogna veramente. Allora immaginate, no, 75-80 mila turisti, quanti ci sono stati, non lo so, che va in giro per la città, bella la mostra del gentile, ma quanto che schifo che ci sta attaccato a tutte le parti. È ora che interveniamo, secondo me, ma in maniera forte, decisa, se vogliamo rimuovere questa vergogna. E se ce li becchiamo qualche volta, perché ci sta la fotografia o ci sta pure il numero del telefono, staccamogli pure una bella bolletta fatta bene, vedrai che dopo non ci viene più. Grazie.
Prego, assessore Paglialunga.
Ma questa è una cosa che con il consigliere Urbani me l'aveva già posta quando ero assessore l'altra volta. È una cosa che io condivido non solo come idea, ma anche come l'ha esposta. Nel senso che effettivamente, per quanto riguarda le palline pubblicitarie, quelle pagano la loro tassa. Su quelle della pubblicità, alcune sì, quelle delle radio per esempio hanno pagato tutte, eccetera. Poi dopo adesso non vengo sullo specifico, ma per quanto riguarda quelle delle pubblicità sono state elevate, il comandante mi ha detto che sono state elevate delle multe da quando è entrato in vigore il nuovo regolamento di polizia urbana e municipale. Mi siedo che mi sa che non ci si arriva, vero? Su queste, con il nuovo regolamento, alcune multe sono state fatte. Resta il discorso che ne avevamo appunto già parlato, che è quello, diciamo, chiamiamolo un po' questa goliardia di questi sposi o di questi compleanni, che effettivamente in una città che guarda alla sua rinascita anche attraverso il turismo, noi non possiamo più sopportare. Voglio anche dire, lo dico perché vorrei che la discussione, magari non in consiglio comunale, ma magari ci vediamo a soli con chi può essere interessato, sono state fatte alcune proposte, a me sono arrivate alcune proposte. Per esempio, un signore mi avrebbe indicato, premetto che non mi piace, però è una delle proposte, onde evitare di arrivare sempre alla multa o a essere quelli che vogliono. Mi avevano fatto una proposta come quella di creare, come a Ponte Milvio, dove tutti vanno a mettere il lucchetto, di creare una zona apposita all'interno della città dove ci si possa sbizzarrire per mettere in un posto magari non visibile, in un posto per mettere queste, non so come chiamarle, uso il termine goliardate perché non me ne viene un altro. Potrebbe essere un'idea. Ripeto, non mi piace, però se si potesse trovare una forma alternativa alla semplice sanzione, io ne sarei felice. Detto questo, nella sua replica, io prendo per buona la sua replica come se fosse la replica del Consiglio Comunale, e se si decide invece di stroncare esclusivamente con la forza, mi pare il termine un po' esagerato, però con la sanzione, ripeto, mi trovo assolutamente concordo con lei, perché ne avevamo parlato già da tempo e effettivamente se vogliamo guardare la città anche più pulita, anche più ordinata, e onestamente quelle stupidaggini tante volte danno proprio fastidio, io so perfettamente, d'accordo.
Per replica prego consiglio Urbani.
Bene, io prima ho dimenticato di dire una cosa, prima di arrivare alle multe, no? Per esempio, chi viene a mettere i cartelli pubblicitari come un circo, ma non gli possiamo far pagare una piccola franchigia prima? Se non li togli, io con quella franchigia poi vado io a rimuovere, tanto verrà a chiedere il permesso d'affissione, non sarà che il primo che arriva attacca su quello che gli pare e dove gli pare, quindi credo che chiederà un permesso, arriva al circo, si mette in quel posto, chiede di attaccare 20 cartelli, mi dai 2000 euro di cauzione, se non li togli te poi li faccio togliere io, se no li togli te ti rendo i soldi, e tutti gli altri che li attaccano, cominciamo a magari...
Il contratto del circo c'è.
Ok, poi, vabbè, non lo sapevo. Ecco. Ma allora qualcuno è mancato, perché se il contratto c'è, i soldi ve l'ha dato, il cartello sta ancora lì, o gli avete ridato i soldi e lui non ha fatto quello che doveva, oppure vi siete tenuti i soldi e lui è andato via lasciando il cartello lì, la colpa è la vostra. E comunque voglio dire una cosa, assessore, voglio dire aggiungere una cosa. Si può anche incominciare a richiamare le persone prima di punirle, no? Io adesso ti avverto. Se non lo togli, poi te secco, perché quando ci sta le fotografie se sa chi è, chi non è, belli, evidenti, se io abbiamo fatto una serie di foto infinite di questi personaggi che li lasciano lì per sempre, a me non piace, gradirei, prima che arriviamo alle multe, sicuramente un bel avvertimento. C'era vicino alla fabbrica mia, c'è un punto, e Claudio pure questo sa, c'è un punto per la raccolta dell'immondizia, no? E un giorno c'era un televisore, un altro giorno c'era una poltrona, un altro giorno un tappeto, un giorno c'era un mucchio di mondezzo. Ho chiamato i vigili, l'abbiamo aperta e questo sprovveduto ci aveva lasciato la busta con l'indirizzo. È arrivato i vigili, ha fatto una bella multina, non c'è venuto più.
Bene, prego, prego.
Brevissimamente, io lancio una proposta. Io direi che intanto, siccome viene vista, ripeto, come una cosa... Dice, ma facciamo una cosa per un gioco. Io direi che questa sera potremmo domani far uscire un comunicato stampa e lo pubblichiamo sia sul nostro sito, lo diamo ai giornali, eccetera, che tutto il Consiglio Comunale avverte che queste cose, non si devono più ripetere per il decoro della città, ma che diamo un tempo definito, poi si provvederà, se la cosa continua, a arrivare. Adesso è un avvertimento, poi si arriverà alle multe.
Bene, andiamo avanti. Punto numero 6, interpellanza sul... Bene, andiamo avanti. Punto numero 6, interpellanza sul parcheggio per i disabili presso la piscina comunale. È stata presentata dal gruppo NCD. Illustra Silvi, prego.
Grazie Presidente. Allora, premesso che la piscina comunale è frequentata anche da ragazzi diversamente abili per specifici corsi riabilitativi e socio-ricreativi, considerato che i parcheggi della piscina riservati agli utenti disabili sono segnalati solo da strisce segnaletiche gialle, peraltro consunte, considerato che gli stessi sono sprovvisti di segnaletica verticale e apposita cartellonistica a norma di legge, verificato che per i suddetti motivi i parcheggi in oggetto sono occupati anche da soggetti non muniti di tesserino e pertanto non aventi diritto. Tutto ciò premesso e considerato, chiediamo all'amministrazione comunale di verificare la regolarità della segnaletica dei parcheggi riservati agli utenti disabili della piscina comunale. Chiediamo di intervenire qualora non sussistano le condizioni previste dalla legge per sistemare la cartellonistica e la segnaletica a norma di legge. Grazie Presidente.
Risponde la signora Paglialunga, prego.
Questa situazione è da noi conosciuta, ahi noi, e ci sono state già due segnalazioni che la Polizia Municipale ha inviato all'Ufficio Manutenzione nel maggio del 2014 e ottobre 2014. Purtroppo la situazione, sapete quale può essere la risposta. Stiamo aspettando di riuscire con l'assessore Alianello, stiamo studiando che per il prossimo anno un discorso che dovrà essere legato anche ai i proventi e le multe, di destinarli soprattutto a questo settore, perché effettivamente lei mi segnala questa situazione, io gliene posso segnalare altrettante dove effettivamente la segnaletica è carente, le strisce sono sempre più sbiadite. Ci stiamo predisponendo, appena il prossimo bilancio ci consentirà di operare su questo termine, l'abbiamo messo al primo punto proprio delle operazioni, perché effettivamente ci rendiamo conto che la situazione è quella che lei dice, non posso dargli ragione, ma su quest'anno interverremo, perché abbiamo messo proprio a disposizione una cifra per questo argomento.
Prego, consigliere Silvini.
Io vorrei sapere quando sarà il bilancio di previsione, anche come? Guardi, questa segnalazione, come dice lei, è stata fatta anche dai vigili stessi, è stata, perché alcune persone sono andate su a lamentarsi per questa cosa. E i vigili, logicamente, gli hanno detto che loro non potevano fare nulla, perché non essendoci la segnaletica verticale, quei parcheggi non sono a norma, non sono. Questo lo dice il codice della strada, l'articolo 149, che dice che la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale, prevale. E, però qui lei dice che i soldi non ci sono, però per chiudere la strada con 20-25 paletti, la cittadella e lo sport, i soldi li avete trovati, non si sa come, ma quelli li avete trovati. Per due paletti per i disabili i soldi non ci sono. A parte questo, vorrei, mentre stavo leggendo il codice della strada, ho visto che le nuove norme dei parcheggi, che dice che i parcheggi disabili devono avere dei metri, ok? Quali sono? Sono 6 metri di lunghezza per 3,20 metri, che di cui 1,90 metri serve per il veicolo e 1,30 metri serve per lo spazio per garantire la massima mobilità alla sedia a rotelle. Questo è quello che dice il codice della strada. E io che cosa ho fatto? Mi sono munito di 1 metro, lei mi dirà che sono pazzo perché mi sono munito.
Aspetti,
di 1 metro.
Rilegga. Allora, questo è ciò che dice ciò che codice, dice il nuovo codice della strada.
Il codice della strada.
No, dice il nuovo codice della strada.
Va bene, insomma. Ecco, le misure dicono che il parcheggio dei disabili deve essere di 6 metri per 3,20 metri di larghezza, di cui 1,90 metri per il veicolo e 3,20 metri, anzi 1,30 metri serve per lo spazio per garantire la massima mobilità della sedia a ruote. Io che ho fatto? Ho preso 1 metro e sono andato a fare il giro di Fabriano per vedere i parcheggi dei disabili. Tolto il parcheggione e i parcheggi dell'ospedale, il resto non rispettano nessuno queste norme. Allora che cosa ho fatto? Perché logicamente, no? Per non saper leggere né scrivere, sono andato da 3 autoscuole e dalla motorizzazione civile per confrontarmi, no? Per chiedere, e loro mi hanno dato ragione, mi hanno detto guardate, guarda che quei parcheggi non sono a norma. Che cosa abbiamo fatto? Per essere più sicuri abbiamo scaricato il nuovo regolamento del nuovo codice della strada per vedere se ci sono delle modifiche. E qui l'unica cosa che dice che dal 31/08/2012 tutti i nuovi parcheggi devono essere rispettati con quelle misure, il resto, il vecchio, deve essere o sostituita, giusto? Oppure rimossa. Cosa significa questo? Questo lo dice il codice della strada, non è che me lo invento io. Che significa questo? Significa che se un cittadino, è successo, casi in Italia, che se un cittadino va a parcheggiare in un parcheggio di disabili, no? Con quelli che abbiamo noi, quelli non sono a norma e neanche può essere multato se fa un ricorso. Come no? No, no. Certo che pre... Non c'è. No, 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 l'orizzontale non va. No, no. No, no,
allora, se no, scusa, la norma è il codice della strada,
è l'articolo 149 e dice
che la verticale,
la verticale prevale su quella orizzontale.
Fammelo dire, no?
Però se il cartello,
verticale prevale sull'orizzontale, ossia, se il verticale c'è scritto che non è parcheggio per disabili e l'orizzontale è giallo per disabili, non è per disabili perché il verticale prevale. Ma se non c'è il verticale e l'orizzontale è dello giallo col disabile, è giallo per disabili.
No, 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 no. Allora, vatti
allora
a informare. No, no.
Leggi il codice.
No, 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 non è così, Claudio, non è così. Non è così. Non è così, no, ma lo dice la legge. Ma guarda, guarda, leggi bene, no, leggi, no. No, no. Le misure certo che sono usate.
Non è a norma, ma se non è a norma non è che non è multabile, perché
no,
quello
no,
stallo è
stati,
previsto.
Ci sono stati casi in Italia, ci sono stati casi in Italia che hanno fatto ricorso e hanno vinto.
Ci sono stati giudici in Italia che hanno condannato un terrazzo perché creava un danno e non il proprietario del terrazzo, quindi tutto è possibile. Adesso volevamo andare a prendere l'ira di Dio, ma questo è, cioè, la normativa dice che prevale il verticale sull'orizzontale, se non c'è il verticale c'è l'orizzontale che fa fede. Lo stallo non è a norma perché sono stati fatti coi codici dei 3 o 4 anni fa, che adesso verranno messi a norma, ma se c'è uno che non c'ha il cartellino del disabile su quello che non c'ha la larghezza anche per lei, è multabile uguale.
E fategli una multa allora, perché la gente ce l'ha.
Bene, andiamo avanti. Punto numero 7, interpellanza circa la situazione abitativa nel nostro comune.
Un attimo, a Fabriano abbiamo 1280 persone che possono parcheggiare in parcheggi dei disabili. Ho detto.
Quando ci mettete le mani?
Già fatto, segnalato, ma. Lo sai di chi sono? Sono della commissione sanitaria, non nostra. Noi vediamo, abbiamo rilevato, e quando sono arrivato io gli ho detto, ma come 1280? C'abbiamo 1200 cittadini, 80 cittadini, che beneficiano del parcheggio per disabili perché hanno un medico che gli ha attestato che non possono camminare.
Ce l'ho pure io l'attestato di disabile. Perché i disabili non è solo quelli che camminano sulla sedia a rotelle o struppi, C'è pure quelli che magari hanno avuto un infarto, un'embolia.
Ho detto, ce ne sono 1280.
Bene, punto numero 7, interpellanza circa la situazione abitativa nel nostro comune. È stata presentata al consigliere Rossi, illustra Rossi, il relatore e l'assessore Saitta. Prego consigliere.
Grazie presidente. Premesso che la nostra città sta attraversando una grave crisi occupazionale con una conseguente caduta del reddito ai cittadini, che la nostra città, come altri comuni italiani, ha un'emergenza abitativa sia per quanto riguarda il diritto all'abitare sia per la condizione strutturale ed igienica di alcune case popolari, ad esempio le palazzine di via Carlo Urbani, che è compito di un'amministrazione pubblica controllare e monitorare la tenuta sociale complessiva del territorio di riferimento. Che a Fabriano ci sono associazioni, movimenti, soggetti politici e non che si interessano da tempo al problema dell'emergenza abitativa. Considerato che la casa è un diritto inalienabile di ogni individuo e che è compito fondamentale l'istituzione pubblica garantirlo e renderlo accessibile e fruibile nelle migliori condizioni strutturali e sanitarie. Che è tempo di affrontare seriamente a livello nazionale e nei territori la questione del diritto alla casa, evitando così, attraverso l'azione concreta e la politica, lo scontro tra poveri e la speculazione privata. Interpella l'amministrazione. 1. Al fine di sapere il numero preciso e veritiero di sfratti esecutivi per morosità che sono stati eseguiti negli anni 2013 e 2014 nel comune di Fabriano. 2. Al fine di sapere quanti e quali sono gli edifici pubblici sfitti a Fabriano. 3. Al fine di sapere quali politiche sul diritto all'abitare ha intenzione di mettere in campo l'amministrazione comunale nel prossimo futuro. 4. Al fine di sapere se il sindaco, in vista del 2015, ha intenzione di scrivere una lettera al prefetto per chiedere una moratoria per gli sfratti per morosità. ultimo punto, al fine di conoscere quali interventi immediati e a medio termine intende adottare per ovviare alle problematiche igienico-strutturali delle abitazioni in via Carlo Urbani.
Bene, risponde la signora Saitta, prego.
Grazie Presidente, grazie al consigliere Rossi che mi dà la possibilità di parlare di uno dei problemi che questa città deve affrontare. Darò una risposta a ogni singola domanda. Per quello che riguarda il numero preciso e veritiero degli sfratti esecutivi per morosità che sono stati effettuati negli anni 2013 e 2014, posso dire che per il 2013 ho i dati che mi sono stati dati dal Tribunale. Sono stati 31 gli sfratti eseguiti, 26 sono le famiglie che si sono rivolte al Comune, 23 sono stati risolti, 3 hanno provveduto le famiglie. Nel 2014 non abbiamo il numero ufficiale del Tribunale, al Comune ne risultano 24, tutti risolti con soluzioni temporanee in collaborazione con associazioni del terzo settore, cosa che è stata fatta anche per il 2013. Al fine di sapere quali e quanti sono gli edifici pubblici sfitti a Fabriano, posso dire che il Comune non ha appartamenti sfitti. Sta per uscire il bando degli affitti del Comune. Risultano 3 appartamenti gestiti dall'ERAP, attualmente in manutenzione, che verranno assegnati al termine dei lavori. Vi sono degli immobili di proprietà comunale, Palazzo del Podestà, Palazzo Chiavelli, Palazzo Molaioli, San Filippo, che chiaramente non possono essere utilizzati come fine di abitazioni. Io l'ho presa in questa maniera la sua domanda. Al fine di sapere quali sono le politiche sul diritto dell'abitare, che intenzioni ha l'amministrazione comunale da mettere in campo nel prossimo futuro, partendo dal fatto che il nuovo piano di edilizia residenziale regionale prevede una copertura finanziaria di 47 milioni di euro finalizzati a riqualificare il patrimonio pubblico e privato per un minor consumo del suolo non urbano per evitare il ricorso a nuove costruzioni, noi inviteremo l'ERAP a procedere all'affitto di appartamenti sfitti. Oltre che l'ERAP ha avuto tutte le licenze per costruire 16 appartamenti e in più altre 16 c'è la possibilità che loro le possono costruire e sono sollecitati a tale funzione. Inoltre questo assessorato sta preparando un progetto di social housing per categorie svantaggiate che, una volta presentato questo progetto, che avverrà entro poco tempo, questo progetto sarà illustrato completamente alle forze politiche. Al fine di sapere se il sindaco, in vista del 2015, ha intenzione di scrivere una lettera al prefetto per chiedere una moratoria per gli sfratti di morosità, già 2 volte ho incontrato i prefetti di Ancona, dico prefetti perché passano con velocità, sottoponendo il problema, insieme agli analoghi assessori delle città ad alta densità abitativa. I prefetti hanno assicurato il loro interessamento presso il governo. Esiste inoltre, da parte della Regione Marche, un decreto che riguarda la morosità incolpevole che negli anni dal 2010 al 2012 ha consentito l'erogazione di un contributo di 21.883 euro. Al fine di conoscere quali interventi immediati e a medio termine si intende adottare per ovviare alle problematiche igienico-strutturali di abitazione di via Carlo Urbani, in via Carlo Urbani, dopo un'attenta ispezione congiunta ERAP e Comune, l'ERAP si è preso l'impegno di procedere con interventi straordinari per risolvere le problematiche igieniche e strutturali dell'abitazione in difficoltà. Ci sarà da parte del Comune un attento controllo per verificare che i lavori siano eseguiti correttamente quanto prima. Questo assessorato intende costituire a breve un osservatorio sugli sfratti al quale saranno invitate a partecipare tutte le forze politiche in Consiglio Comunale. Inoltre l'assessorato sta partecipando insieme alle associazioni di volontariato a un bando che ha lo scopo del miglioramento ambientale, di mediazione sociale e culturale, che riguarderà appunto un condominio popolare.
Bene, prego, per replica consigliere Rossi.
Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio anche l'assessore per la replica e la risposta ai punti delle domande. Innanzitutto la questione del diritto all'abitare io ritengo che sia una questione prioritaria detenuta sociale complessiva di un territorio. Qui perdiamo i posti di lavoro, caduta il reddito ai cittadini, non si riesce più a pagare l'affitto delle case ed è chiaro che questo è un punto di caduta importantissimo che un'amministrazione pubblica deve assolutamente considerare. Io avevo fatto un accesso agli atti al comune di Fabriano per sapere il numero di sfratti e morosità del 2013, mi era stato risposto che il comune non aveva questi dati e questi dati insomma non li avrei avuti. Mi fa piacere adesso che il comune ha chiamato il tribunale e che quindi alcuni dati un po' più precisi sui numeri li sappiamo. Gli edifici sfitti per quanto riguarda nel comune di Fabriano, gli edifici sfitti io intendo pubblici, quando dicevo pubblici non dicevo esclusivamente comunali, parlavo del pubblico nel senso complessivo, quindi potevo parlare della regione, potevo parlare dello Stato, potevo parlare delle partecipate, potevo parlare delle aziende sanitarie, insomma era un discorso un po' più articolato. Le politiche sul diritto all'abitare, fino adesso non ci sono state serie politiche sul diritto all'abitare, ma né nelle amministrazioni precedenti né nell'amministrazione attuale. Io spero veramente che quello che ha detto l'assessore sia vero e che poi venga realizzato. Ci sarà anche un'altra interpellanza più specifica sulla questione via Carlo Urbani, noi continueremo comunque a monitorare anche attraverso il coordinamento antisfratto le questioni. È chiaro che abbiamo già scritto in passato con l'amministrazione, credo anche con l'attuale amministrazione, una lettera al prefetto. I prefetti però non possono dare delle giustificazioni ai massimi, stare lì un mese e poi andare via e ricominciare da capo con un prefetto nuovo, perché è chiaro che se c'è una volontà da parte del prefetto di arginare gli sfratti per morosità nel comune di Fabriano, lui ha tutto il potere di farlo. E quindi non c'è bisogno di rimpallare costantemente e quotidianamente insomma la questione. Io prendo atto delle varie proposte che ci sono, alcune in qualche modo le ho anche seguite, spero che vengano portate al termine, perché il diritto all'abitare, il diritto alla casa è qualcosa che non può essere assolutamente messo dentro una logica di mercato o dentro una logica di compatibilità economiche. Per me il diritto all'abitare è prioritario al diritto alla proprietà, per come la leggo io, insomma, la realtà e per quali sono i modi. Per quanto riguarda la domanda sulla via di Carlo Urbani e le palazzine, ci sarà un'interpellanza specifica che ho protocollato, c'è stato anche l'interessamento del Comitato Sveglia Fabrianesi, ma anche del coordinamento antisfratto del Centro Sociale. Ritengo che quella questione deve assolutamente essere risolta, e dato che è passato anche troppo tempo risolta in tempi rapidi, perché quelle persone vivono delle condizioni veramente disagiate e non è possibile continuare a vivere in questo modo pagando anche un affitto e un totale di somme che non rientrano sicuramente all'interno di quello che dovrebbe essere un canone sociale oppure un prezzo che fa l'EVAP come appunto case popolari. Grazie.
Bene, c'è tempo per l'ultima interpellanza, ovvero la numero 8, interpellanza sulla mancanza di area di sosta presso il cimitero cittadino di Santa Maria. È stata presentata al gruppo Polo 3.0, Illustra Solari, prego.
Grazie Presidente, interpellanza brevissima in cui chiedo se l'amministrazione comunale intende porre in essere in tempi rapidi un'azione manutentiva consistente nell'apporre nell'area sosta davanti al cimitero di Santa Maria appunto le strisce per i parcheggi. Grazie.
Bene, consigliere Solari, risponde l'assessore Paglialunga, prego.
Sì, anche qui è la risposta che prima dal consigliere Silvi. Abbiamo il progetto, abbiamo tutto, sarà nostra premura e nostro dovere appena avremo a disposizione la cifra che abbiamo definito quest'anno per le manutenzioni su tutti i parcheggi, sulle strisce pedonali e sui cartelli di intervenire, perché quello che lei dice risponde a verità.
Prego consigliere Solari.
Capisco la risposta dell'assessore,
spero che poi ci sia una certa gerarchia nei lavori e soprattutto una rapidità nel metterli in essere. Grazie.
Bene, sono le 22, termina qui questo consiglio comunale. Buona serata a tutti.